anche il parere dei cittadini. Ringrazio anche la possibilità data dall'amministrazione di poterlo fare, anche se con qualche cavillo che andrà registrato, presumo prossimamente, abbiamo visto un po' di difficoltà di interrelazione tra lo statuto e il regolamento interno del Comitato del Comune, l'abbiamo visto col segretario e anche con il Presidente del Consiglio, e magari potrà essere interessante più avanti sperimentarlo per altre questioni, perché ci sono sicuramente altre questioni aperte che riguardano la vita del nostro Paese. Secondo i tempi sono un po' contingentati, io vi leggo pedissequamente la richiesta del Consiglio Comunale aperto e d'accordo con il Presidente del Consiglio faccio anche un minimo di motivazioni di questa richiesta. La richiesta è stata mandata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco Antonio Romeo e al Segretario Comunale. Gentilissimo Presidente, ai sensi dell'articolo 50 del vigente regolamento comunale e dell'articolo 72 sulle adunanze aperte, dell'articolo 58 dello Statuto Comunale, con la presente i sottoscritti consiglieri comunali, siamo i consiglieri comunali dell'opposizione, mi scuso, non l'ho detto prima, chiedono la convocazione di un Consiglio Comunale aperto sul tema Porta Nord e Vimbiate, protocollo d'intesa per l'attuazione dell'ambito Porta Sud Compatto A, Porta Nord Sub Compatto A. Il tema proposto si pone all'attenzione della cittadinanza in quanto pubblicato di recente sul notiziario comunale, senza specificazioni di carattere tecnico e tempistiche specifiche. Ho già avuto modo di spiegare alla riunione dei capigruppo che noi ci siamo mossi in questo senso solo dopo che abbiamo visto portato questo progetto all'attenzione del notiziario, del notiziario comunale. Insomma. Considerato che contestualmente la questione era già stata oggetto di discussione in un consiglio comunale di dicembre 2021, soprattutto devo aggiungere una cosa, soprattutto anche invece del 2 febbraio 2022 in ordine agli emendamenti presentati dalle opposizioni al bilancio di previsione. Considerato che in data 20 dicembre 2021 nella giunta comunale...
Capo, sposta il phone, non appoggiarlo al microfono perché sennò trema.
Va bene. Considerato che in data 20, così va meglio, in data 20 dicembre 21 la Giunta Comunale aveva deliberato la bozza di protocollo d'intesa con la società SIA Costruzioni, delibera numero 211 del 20 dicembre 2021. Considerato che in data 14 gennaio 2022 si addiveniva a nostra conoscenza alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e la stessa SIA Costruzioni, preso atto che sia nella bozza di protocollo sia nell'atto ufficialmente sottoscritto si evince che l'amministrazione comunale si impegna a far sì che il presente protocollo d'intesa sia oggetto di una comunicazione a tutti i consiglieri comunali. Le parti sono consapevoli che il Consiglio Comunale conserverà poteri discrezionali pieni nella valutazione degli atti che saranno sottoposti al suo esame. Quello che ho letto è virgolettato perché è il contenuto del protocollo d'intesa, non sono parole mie. Ed inoltre si evince che il presente protocollo d'intesa verrà altresì inviato all'ente parco delle Croate e alla proprietaria del mappale numero 91 del subcompatto A. Preso atto che gli elementi presenti nel protocollo rappresenterebbero, secondo gli istanti, un profondo ed importante intervento cementificatorio nel territorio che presenterebbero aspetti che sembrano, ad una prima valutazione, antieconomici per il comune di Vimbiate, con cospicuo interesse invece a tutto vantaggio per la controparte privata. Per quanto sopra motivato, ma anche per capire e approfondire con maggior dettaglio i termini e i contenuti del protocollo suscitato, ed anche per poter dare la possibilità alla cittadinanza di poter esprimere il proprio parere, chiediamo la convocazione di un Consiglio Comunale aperto nei tempi previsti dall'attuale regolamento del Consiglio Comunale. Ringraziamo per l'attenzione i consiglieri Giancarlo Brunato, Rosa Sessa, Cristina Orsino, Elisabetta Ricchitti, Giuliano Stramazzo, Domenico Di Luca, Mario De Giorgio, cioè i componenti dell'opposizione che sono qui presenti da questa parte del tavolo. Se ho tempo, ho due minuti.
Sì, come d'accordo, ti rilascio la parola per la tua esposizione.
Sì, per motivare quanto scritto, perché così scritto magari si capisce. Si capisce per gli addetti e magari non si capisce. Allora, perché abbiamo chiesto al Consiglio Comunale, di rubo qualche minuto, perché abbiamo chiesto il Consiglio Comunale aperto? Come dicevo prima, perché è uno strumento che permette di confrontare chi amministra, quindi l'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale, con la cittadinanza. E questo secondo me è una questione da riprendere, ma non mi dilungo oltre su questo. Che si debba rivedere la porta di accesso all'Inviate, porta nord, è un tema già trattato, come dicevo prima, in altri consigli comunali, ma anche prima, perché è un tema che riporta al PGT, cioè al piano di governo del territorio, può essere una valutazione da condividere. Ma perché non portare questo progetto a conoscenza della cittadinanza e fare insieme alla cittadinanza un esame di prospettiva, di congruità del progetto stesso? Quindi perché non misurare con quello che pensa la cittadinanza di questo tipo di progetto? Questo progetto prevede questa città della salute e dello sport, altrimenti chiamata in altro modo, appunto nel notiziario che citavo prima. Ma all'Inviate abbiamo già la RSA. Si deve realizzare la casa della comunità. Per lo sport abbiamo il centro sportivo e la piscina comunale. È in procinto il progetto Pral di Mondello. Quindi è veramente difficile capire come questo progetto che va a scientificare un'area si coniuga con una prospettiva d'insieme di tutta la città di Rimbiate. A meno che questo progetto sia un progetto specificamente legato a un'iniziativa privata e di conseguenza, se per il privato si chiama investimento, magari per noi si può essere chiamata speculazione. Cioè, si tratta di capire perché, che necessità c'è di arrivare a questo progetto. Questo è il primo punto. Secondo, l'area di Via Tobagi è diventata un'area fruita, un'area di pregio, uno spazio aperto utilizzato dalle persone sia per manifestazioni ed eventi, sia per svago, soprattutto per chi non ha altri spazi. È un'area di mercato tra le più interessanti della zona, e per questo motivo noi riteniamo che non vadano fatti su quest'area interventi di quel tipo che viene proposto nel progetto, che sarà proposto nel progetto, di cui peraltro non abbiamo ancora contezza. Semmai un progetto di questo genere, che si potrebbe anche poter realizzare, potrebbe avere la sua valenza, il suo valore, ma noi non diciamo, ad oggi non sappiamo quello che effettivamente si vorrà creare in questa città della salute e dello sport. Semmai, perché invece non considerare altri spazi, le cosiddette aree dismesse che ci sono all'Inviate, che sono tante, su cui manca un progetto di insieme? Perché un progetto di questo tipo non si può fare da un'altra parte? No, potrei citarvi una serie di situazioni di questo genere. Per quale motivo non si fa dall'altra parte? Se è così importante, se è così necessario, perché non lo passiamo al posto delle bolle blu, della Dalton, o di altre situazioni di questo genere? No, cosa ci impedisce di pensare, di pensare ancora di più in grande e di pensare a questa cosa, non ricentificando un'area, ma andando a salvaguardarne e a sistemarne qualcuna che è già rovinata adesso? I costi, l'abbiamo già detto qui dentro, ci sembrano scomposti tra il dare e avere, tra il privato e il pubblico. Con il nostro emendamento di gennaio già aveva fatto un emendamento dicendo acquisiamo la parte dell'area Tobagi che fa da parcheggio, che oggi è l'area sterrata, acquisiamo quell'area lì, che può servire al mercato come parcheggio, alla Villa Bianca come parcheggio, ai negozi come parcheggio, agli abitanti come parcheggio, che era una cosa di una semplicità assoluta arrivare a questo punto. Infine, l'ultima cosa è che bisogna tener conto che questo progetto insiste anche in un'area dove deve essere realizzata la famosa vasca di laminazione del torno di Garrone. Tutta questa cosa qui, tutte queste domande le rimetto in circolo per la discussione di questa sera. Grazie.
Grazie a lei. Iniziamo con l'ordine di iscritti dei cittadini che si sono prenotati a parlare. Io vado in ordine di prenotazione, quindi invito il signor Varisco Mauro a raggiungere la postazione. Quella lì, prego, lì vicino al consigliere De Giorgio. Dopo, finito l'intervento, signor Varisco, se può passare da me a firmare la legge. Ok, grazie al consigliere De Giorgio. Mario, anche la sua testa. Se prenota, prego, signor Varisco, prego.
Ok, buonasera a tutti, mi chiamo Mauro Varisco e rappresento il comitato per inviate in Cimento. Ci occupiamo di problemi legati al territorio da circa 15 anni per inviate e ci occupiamo e ci preoccupiamo a volte come accade per questo progetto al quale ci siamo interessati. E cerchiamo di promuovere anche azioni di informazione e azioni anche di carattere legale. Siamo andati più volte al TAR, siamo anche riusciti anche a ottenere dei risultati da questo punto di vista. Allora, vi diciamo subito che noi siamo contrari a questo progetto. Per quale motivo? Perché in realtà questo è un pessimo progetto per tutti i cittadini di Limbiate, sia da un punto di vista economico, ma soprattutto per quelle che possono essere anche le ricadute di questo progetto. Allora, perché è un pessimo progetto? Si parla di una permuta di 11.000 metri quadrati che questa società darebbe in cambio di 10.500 metri quadrati. Questo aspetto potrebbe sembrare addirittura vantaggioso per il Comune. In sostanza, a seguito di questa permuta, il Comune guadagnerebbe circa 500 metri quadrati. Il problema è che queste aree non hanno pari valore, perché l'area, quella che verrebbe ceduta, anche se è di grandissimo pregio ambientale, perché è qui vicino a noi, quindi si può tranquillamente vederla da via Cairoli, è un parco molto bello, ma è sottoposta a tre vincoli. Vincolo del Parco delle Grolane, vincolo della vasca di laminazione, come ci ricordava prima il consigliere, e poi c'è anche un vincolo di rispetto cimiteriale, il che si traduce dal punto di vista economico che quest'area non ha un valore commerciale. Allora, il perché questa società che è proprietaria di quest'area decida poi di permutarla e gli venga data questa opportunità di convertire i suoi 11.000 metri quadrati che hanno un valore commerciale, se proprio gli vogliamo dare un valore che si aggira intorno ai 5-10 euro al metro quadrato, e la si permuta con un'area leggermente inferiore appunto ai 10.500 metri quadrati ma che ha un valore commerciale di 240 euro al metro quadrato, capite che di per sé già la permuta porta a una plusvalenza di circa 2 milioni di euro. E vi dirò di più, se io fossi la società in questione, Io a seguito di questa perdita venderei la mia concessione, perché già così avrei realizzato un utile di 2 milioni di euro. Allora, mi risulta anche che attraverso l'accesso agli atti un consigliere abbia chiesto chi sia questa SIA SRL e che al momento non sia stata data una risposta dagli uffici, perché hanno detto ma in fondo siamo ancora in una fase preliminare del progetto. In realtà non so quanti di voi ad esempio sarebbero disposti anche semplicemente ad acquistare una casa senza capire chi ha davanti, cioè chi è il proprio interlocutore e quale potenzialità ha. Comunque di fatto noi ci siamo presi la briga di capire chi è questa società. Questa è una società che ha un capitale sociale di poco superiore a 39.000 euro e sta compiendo un'operazione di oltre 20 milioni di euro. Naturalmente tutto è lecito, però ci si chiede come mai non si sia fatto un approfondimento in merito alle caratteristiche di questa società. E, ad esempio, potendo accedere a una visura camerale di questa società, si può vedere anche quali sono i componenti di questa società. E se qualcuno di voi ha un cellulare in mano può tranquillamente verificare. Compare ad esempio un nome che si chiama Bensi Giorgio Andrea. Provate a digitare, vedete cosa vi risulta sul telefono. Quindi, in definitiva, noi ribadiamo questa contrarietà a questo progetto perché sicuramente l'Imbiate non ha bisogno di una nuova piazza del mercato e soprattutto questa permuta è assolutamente a svantaggio di tutti noi cittadini. Viene permutata quindi un'area di un valore assolutamente irrisorio e, come vi dicevo, ha realizzato una plusvalenza incredibile. Detto questo,
5 minuti.
Sì, grazie Presidente. L'operazione di cui sicuramente aveva bisogno quest'area era invece sicuramente la sistemazione dell'area del parcheggio, ma questa si poteva realizzare semplicemente con un esproprio. L'esproprio di quest'area, quella che attualmente è adibita a parcheggio, che è quindi nel fondo con ghiaia, sarebbero stati sufficienti circa 4.000 metri quadrati. E 4.000 metri quadrati, come dicevo, rapportandoli al valore dell'esproprio di questo terreno, potevano essere acquistati con circa 30.000 euro. La mia domanda è, che la giro qua all'amministrazione, perché non si è pensata a questa operazione? Dal momento che noi comunque, circa 30 anni fa, perché non si è pensata a questa operazione che era sicuramente quella più indicata, cioè quella di espropriare al valore di mercato quest'area del parcheggio, dal momento che noi l'area della piazza del mercato già ce l'abbiamo. Basta, io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, grazie.
Grazie a lei.
Sempre in ordine di prenotazione, che scusa fino alla finale ci siamo. Si può aggiungere una postazione?
Sì, signor Parisco, quella era un'informativa sulla. Sempre al posto del signor Parisco, signor. Non c'è il signor? No, perché ho predisposto questa solo come postazione. Va bene.
Dopo lo scontro
che aspetta, aspetta,
aspetta.
Ok, guardi signora, prenota sulla postazione. Mario, gli schiacci la prenotazione. Aspetti. No, ha appoggiato giusto, ok. Prego, signora Finazzi.
Allora, prego. Buonasera a tutti. Qualche decennio fa partecipai col comitato Giù le mani dalla piazza di allora al tentativo di salvare dalla cementificazione il Cinema Capitol e la Piazza della Repubblica. Parteciparono molti cittadini, ma tutto fu inutile. Il Cinema Capitol non c'è più e della piazza è rimasto uno schiasso praticamente. Non avrei mai pensato di dover tentare di difendere di nuovo una piazza, Piazza Tobagi. Ma Piazza Tobagi sta a cuore, dopo così tanti anni dalla sua costruzione, ai cittadini di Limbiate? Casualmente su Google ho visto che ci sono ben 308 recensioni sulla piazza, valutate mediamente con 4 stelline su 5, per cui vuol dire che è apprezzata sia a livello locale che fuori paese. Comunque, per rispondere alla domanda, ma ai cittadini sta a cuore questa piazza? Con l'Inviata Solidale abbiamo preparato un piccolo questionario che è girato sui social per 5 giorni. Le prime 4 domande erano finalizzate a conoscere la percezione dei cittadini rispetto alla zona e risulta che a 9 cittadini su 10 la piazza e ciò che si svolge piace. Sempre 9 su 10 pensano che sia ormai diventata un posto significativo per la città e pensano che il mercato non debba essere spostato dalla sua sede storica. Sempre 9 su 10 ritengono utile sistemare l'area sterrata adiacente alla piazza in modo di renderla un parcheggio più funzionale. Contemporaneamente c'è chi propone di essere migliorata con maggiori manifestazioni culturali e c'è chi sottolinea l'importanza della piazza anche nella vita familiare. Figli che li imparano a pattinare, ad andare in bicicletta e così via, visto che lo spazio è sicuro. Le 2 domande successive erano finalizzate a far emergere il livello di conoscenza dell'intervento che l'amministrazione intende avviare. 136 cittadini sono a conoscenza che sulla piazza verrà costruito un edificio di circa 10.000 metri quadrati e che sarà un centro sportivo sanitario gestito da privati. Ben 99 cittadini invece sono all'oscuro totale. 108 sanno che il mercato verrà spostato nella zona sterrata a cavallo del Garbogera, mentre 126, più della metà, non ne sa niente. L'ultima domanda era per capire se i cittadini sono favorevoli all'intervento previsto. A 1 proprio non ne frega niente. 17 sono favorevoli, di cui uno pensa che potrebbe arricchire la zona. 20 non hanno un parere e 195 sono assolutamente contrari. Di questi c'è chi chiede che prima venga informata la popolazione, fatto un sondaggio popolare e poi decidere. C'è chi chiede sì di riqualificare l'area, ma per i giovani. Al questionario hanno risposto 243. Qualcuno potrebbe dire che sono troppo pochi per essere significativi, ma considerando l'attuale scarsa partecipazione alla cosa pubblica delle ultime elezioni comunali, queste persone sono come un fiore nel deserto e forse bisognerebbe tenerne conto e anzi sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini sulle grandi scelte, quelle che cambiano il volto della città. Leggendo il progetto mi hanno impressionato in particolare 2 cose. La prima è che si va a ridurre in macerie la piazza come si abbattesse un vecchio rudere, quando questo spazio non è moribondo, anzi, andando così a sprecare materie prime del nostro povero pianeta, fin troppo bistrattato. L'altro è che si prevede di tagliare, oltre alle siepi e agli arbusti esistenti, ben 106 alberi ad alto fusto. In piena emergenza planetaria con il riscaldamento del clima, mancanza di pioggia, inquinamento dell'aria, eccetera, tagliare 106 grandi alberi sani e sostituirli con aiuole spartitraffico, arbusti di bosco, conifere nane e solo con 5 piante di gingo biloba e 12 platani mi sembra veramente una scelta un po' scellerata. Se a giustificazione dell'intervento viene detto che attualmente la grande piazza è spesso vuota o poco utilizzata, invece di cementarla, riqualifichiamola. La piazza è lo spazio privilegiato della città, il luogo dell'incontro, dell'amicizia, dello scambio. Dopotutto sono i cittadini che danno significato agli spazi pensati e costruiti dall'amministratore. Allora riqualifichiamola, accogliendo per esempio le proposte arrivate, una bella fontana, la pista di pattinaggio, di skate, c'è già chi la usa per giocare a cricket, e se si aggiunge la riqualificazione al parcheggio dell'area privata, allora sì, sarebbe un bel biglietto d'ingresso alla porta nord della nostra città.
Prego. No, la postazione. Ah no, scusi. Prima firma l'informativa, prego, prego. No, 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 pensavo, sì, sì. Se il marito si vuole si può allontanare. Sì, come vuole, grazie. Grazie al mio segretario, buongiorno. Signor Sbocchia, prego a lei. Buonasera. Ho passato una settimana a fare i compiti in classe e quello che dovevo dire l'hanno detto già gli altri. Verrò di arrangiarmi. Va bene, per me l'esordio è la prima volta che parlo, diciamo, in pubblico, ecco, aspetto di una platea del genere. E approfitterò così per fare brevemente una dichiarazione, diciamo, farò finta di essere una sorta di referendum sulla questione Piazza Tobagi e esprimerò il mio parere, che d'altro canto, come chi mi ha preceduto, è sfavorevole. Le informazioni che abbiamo sentito fino adesso mi sembravano già di per sé, insomma, abbastanza convincenti. L'area da scambiare, naturalmente, se io avessi 10.000 passamenti quadrati, cioè un ettaro, per chi ha fatto la scuola di agrari come me, da scambiare con poco più di un ettaro di un terreno che vale meno, io non lo farei e credo che non lo farebbero neanche tanti di voi. E questo, diciamo, che è il primo punto, quello che in soldoni potrebbe contare più di tutti. Lascerò per ultimo quello degli ambientalisti, perché spesso fa sorridere sempre parlare di clima, di alberi, la cementificazione, tutto sommato fa poca presa sulla gente, fa poca presa sugli amministratori e sui politici. Grazie, potete applaudire se volete, grazie. Allora, fa estremamente poca presa, ed è strano perché tutti noi possiamo notare che le temperature aumentano, che il Po sta diventando un ruscello, che il climatologo che pochi prendono sul serio, che si chiama Luca Micalli, il 1° di giugno è andato a misurare lo spessore delle nevi e dei ghiacci sulle Alpi orientali, mi pare, e ha rilevato che per l'ennesimo anno consecutivo succede che ghiaccio e nevi si stiano sottigliando. Poi non ci si può stupire del fatto che arrivi poca acqua, naturalmente piove meno, nevica meno. Mi piacerebbe tanto vedere un amministratore locale o un politico che finalmente, devo star più lontano, no? Che finalmente avesse a cuore il clima, ma non pensare solo alle macchine elettriche e poche altre cose. Se uno pensa a cosa si può provare quando il sole batte a picco a giugno, luglio, agosto e incontriamo un albero e ci mettiamo sotto l'albero, quante frigorie è in grado di produrre questo albero?
quante frigorie è in grado di produrre un albero, cioè quante anticalorie, ci dovremmo rendere conto che questo albero fa dei miracoli. E se poi rileviamo che in un'operazione come questa, ma in migliaia di altre operazioni come questa, perdiamo decine, centinaia di alberi, noi dovremmo moltiplicare, una parola, scusate se uso il latino, ma mi piace tanto come latino, noi moltiplichiamo una sfiga che è la perdita di un albero per centinaia e migliaia, centinaia di migliaia. Mi devo abituare, no, faccio il cantante, ma il cantante più stai vicino meglio. E quindi dovremmo moltiplicare per 100, per 1000 queste sfortune. E mi piacerebbe tanto avere un sindaco di destra, di sinistra, come diceva Grillo, di sopra, di sotto, davanti e di dietro, no. Che dica: la nostra prima missione è rendere più verde i vostri luoghi. D'altronde, quasi tutti noi siamo anche dotati di capacità riproduttive. Quasi tutti noi ci riproduciamo, abbiamo dei figli, abbiamo dei nipoti e dobbiamo pur lasciare qualcosa di respirabile, di mangiabile e quant'altro. Ora cambiamo argomento, che potrei anche annoiarvi, per vostra fortuna c'è il cronometro che scorre. Uno dei motivi, molto semplicemente, per cui non vedo di buon occhio la costruzione, la realizzazione di un centro di medicina sportiva, area del benessere, chiamiamola come volete, è che intanto abbiamo già tante aree, compreso il centro comunale. Io, insomma, dal 1986 ho fatto migliaia di partite a tennis, decine di partite a calcio. Nessuno di voi mi ha visto perché il mio talento era poco e il livello era veramente decadente. Non ho mai avuto difficoltà a trovare un'ora in un campo da calcio, da tennis, addirittura una pista di atletica, no? E quindi mi domando: ma se abbiamo delle strutture che sono già sufficienti, perché crearne altre? Queste strutture non sono gratis, queste strutture costano all'ambiente, costano anche ai cittadini, perché se noi avessimo un campo, una pista d'atletica e qualcos'altro sottoutilizzati, i costi fissi che abbiamo sostenuto per averli sono quelli, e poi domani magari scappano, vengono via degli utilizzatori di questi impianti per andare presso un'altra società. In più, per quanto riguarda la medicina sportiva, io ho avuto la fortuna di avere due figli che hanno fatto per 15 anni circa ginnastica artistica, che è uno sport distruttivo dove si fanno 3, 4, 5, 6 ore di allenamento al giorno. Ed è uno sport dove gli infortuni sono quasi all'ordine del giorno. Quindi penso di poter dire che ho conosciuto più fisiatri, più ortopedici, più medici dello sport io che tanti altri, con due figli. Perché dico questo? Dico questo perché, nonostante 15 anni con due figli sono 30 anni di attività sportiva, un sacco di infortuni, un sacco di cose di questo genere, non ho mai avuto la necessità di recarmi troppo lontano per avere delle cure più che decenti ai miei figli. Li hanno sempre messi a nuovo. E vi assicuro che qui vicino, a poca distanza da qui, abbiamo fisiatri.
No, manca poco.
Abbiamo fisiatri, ortopedici, a non più di 10 km qui da qui abbiamo le macchine per fare laser terapia, risonanza magnetica, raggi X. Quindi anche qui non abbiamo la presentazione di un qualcosa che ci serve a ogni costo, no? Se c'è l'offerta di un pubblico la si accetta, perché io non sono uno di quelli che impiccherebbe il pubblico, c'è una partita IVA anch'io, ma il problema è che il pubblico offre il suo servizio, possibilmente tutto a sua spesa. Basta, penso di poter dire di avervi stressato abbastanza. Sono contento così, vi ringrazio.
Grazie a
voi.
tu sei un esperto.
Sì, buongiorno agli amministratori, al pubblico. Anch'io sono già stato preceduto, però ci sono delle cose che volevo rimarcare. La signora Finazzi prima ha ricordato uno dei grandi eventi che ha suscitato lunghi dibattiti a Limbiate. 25 anni fa più o meno si discuteva in città parecchio della vendita di Piazza della Repubblica. Quella vendita è costata la direzione all'allora sindaco, perché la città non capì la ragione della vendita di Piazza della Repubblica. Oggi, come diceva anche la signora Finazzi, a distanza di 25 anni, Piazza della Repubblica è presentata anche dalla tua amministrazione come un gioiello della città. E allora la domanda da farsi è: qual è stata l'idea? C'è stata una prospettiva dietro quella vendita? C'è stata la costruzione dei palazzi in piazza con la realizzazione di altre attività commerciali? Da quella vendita è nata Piazza Tovaggi, perché Piazza Tovaggi è stata finanziata da lì, è stato allargato il ponte di Pinzani, che prima era una strettoia, la funzione del quartiere di Pinzano era particolarmente interessata da quella strettoia. E si è avviato un progetto di rinascita o quantomeno di ridisegno della città. C'era una visione di prospettiva. 7 anni fa si è concluso l'iter del DGT con forte ritardo, perché chi c'era prima, l'amministrazione De Luca, non aveva portato a compimento, non aveva svolto il DGT. Il DGT è stato svolto per il governo del territorio, che doveva dare l'indirizzo sulla città, e tra le varie cose si è discusso dell'intera città, incluso la fruizione del parco delle Groane, quindi Porta Nord. Anche all'epoca, 7-6 anni fa, cominciarono a montare un po' di discussioni, perché vennero fatti studi su come migliorare l'accesso al parco, e quindi venne ipotizzata una possibile, un po' ipotizzata possibile, intervento su Piazza Tovaggi. Quella fu una discussione fatta all'interno della maggioranza, che non ebbe nessun atto conseguente, perché all'interno della stessa maggioranza ci furono discussioni molto accese tra le varie componenti della maggioranza, e l'indirizzo, quello che venne fuori nelle discussioni di maggioranza e in parte anche in uno degli ultimi consigli comunali, fu che qualsiasi intervento sulla città di portata così pesante dovesse passare per forza attraverso la città. Una consultazione per rendere consapevoli i cittadini. Grossi progetti ne sono sempre stati fatti, anche all'Inviato è stato fatto il progetto del Carrefour, inizialmente era in un modo, poi è cambiato rispetto a quello che era il protocollo d'intesa nato negli anni 90, che ha portato nel 2006 l'apertura del Carrefour stesso. Il progetto della piscina, ma anche lo stesso progetto di Piazza Tovaggi, è stata la prima visione di una nuova città, perché chi arriva da Mombello entra all'Inviato su uno spazio aperto, vede com'è quella piazza, che a distanza di 20 anni ha subito pochissimi lavori di manutenzione e modifiche non ne sono state fatte, se non qualcosa sul parcheggio. E come diceva sempre la signora Finanzi, è una piazza che è utilizzata. Quando venne venduta Piazza della Repubblica, l'accusa verso l'allora sindaco Compianto Fortunati fu: l'Inviato non ha più una piazza. Adesso invece Piazza della Repubblica è molto apprezzata dai cittadini, soprattutto da chi ha famiglia con bambini, perché possono giocare tranquillamente in uno spazio protetto. Analogamente è Piazza Tovaggi. Ora, l'intervento è legittimo, la parte dell'amministrazione può scegliere, però sarebbe il caso che la città venisse pesantemente coinvolta in questo intervento, anche perché si sta facendo un intervento per portare una struttura con servizi sanitari a destinazione sportiva. Saranno servizi sanitari con poliambulatori, da quello che ho potuto leggere io. Non dimentichiamoci che a 200 metri ancora esiste Villa Bianca, sulla quale non tutti i cittadini di Limbiate sanno, ci sono forti discussioni da parecchi anni per il rinnovo delle convenzioni. La Villa Bianca diversi anni fa sembrava dovesse lasciare, il gruppo multimedica dovesse lasciare Limbiate, e quindi ci ritroveremo di nuovo con due strutture, una magari in competizione con l'altra, che potrebbe portare a perdere un servizio sulla città che è parecchio utilizzato. Prima il consigliere Brunato ha detto: perché non pensare a un'altra area? È un'osservazione che posso condividere. C'è con Giancarlo che ha parlato, c'è un problema che la società che propone intervento su Piazza Tovaggi è proprietaria dell'area immediatamente di fianco, le altre aree invece non sono di proprietà, però qui può intervenire il pubblico. Facendo un intervento su Piazza Tovaggi si lascia indietro e si lascia andare ancora un po' in malora quello che già adesso è abbandonato, l'area ex Dalton, il Bolle Blu, non ricordo se le grafiche in fondo a via Marconi sono ancora abbandonate oppure no, però ci sono tante altre aree su cui l'amministrazione può e deve intervenire con quel progetto di prospettiva per il futuro, sempre coinvolgendo di nuovo la città. Sono state fatte tante iniziative, ad esempio anche su Piazza Aldo Moro. Come facciamo, come sistemiamo Piazza Aldo Moro? Si è discusso su come modificare una fontana in Piazza Aldo Moro o la fontana anche in Piazza Cinque Giornate. Penso che sarebbe tanto più opportuno discutere con la città su come modificare, su come intervenire su Piazza Tovaggi, andando poi a chiedere il più possibile per la città. È previsto anche un intervento sulla viabilità, chiediamoci se sia davvero necessario. Il PGT è stato elaborato 7 anni fa, quando la situazione era profondamente diversa da adesso. Al di là della questione guerra, che è fondamentale, sta avendo impatti pesanti su tutti, il costo del carburante è schizzato alle stelle, quindi magari la gente rivedrà anche il modo la propria concezione dell'uso dell'auto, però le necessità delle persone sono anche cambiate. Quindi il mio invito nuovamente è: riconvolgiamo la città, ma io dico coinvolgiamo perché siamo tutti parte della città, amministrazione, consigli di maggioranza e minoranza, ma anche i cittadini, perché tra 10 anni ci si potrà chiedere, come diceva prima signora Finanza, era giusto l'intervento su Piazza Tovaggi, ma farlo con condizioni di causa.
Grazie.
Mario, ti do il caffè. Riccardo, devi schiacciare anche di più. Aspetta che ti do la parola, sei pronto? Prego, signor Pilotta.
Grazie a tutti. Io, come molti, non sono abituato a parlare pubblicamente in una platea, diciamo così, ampia, ma questo problema, diciamo, da cittadino mi prende parecchio. Mi sembra di aver capito che alla base di tutto ci sia comunque fondamentalmente una perdita tra il comune e una società esterna. Questo perché comunque questi termini di questa perdita sono stati deliberati in un protocollo che se non erro a dicembre 2020. Questo evince che, come utilizzate, darà in perdita a una società esterna un'area di circa 10.500 metri quadrati. Attualmente, come hanno detto tutti gli altri, adibita al mercato settimanale, ad area utilizzo socio, ad area utilizzo sociale, perché comunque i nostri figli spesso e volentieri vanno a giocare o a passeggiare in questa bellissima piazza, e dando la possibilità a questa società esterna, un edificatore finalizzata alla realizzazione di un centro sportivo pluridisciplinare privato e una medicina. Io sono sportivo, allenato da 25 anni, ho girato diverse società all'inviato in modo particolare, di scienze spaziali ho visti parecchi, quello di Via Tolstoi mi sembra anche abbastanza carino, molto bello e ben fatto, e quindi non vedo la necessità di questo progetto. Ma soprattutto, se parliamo poi della realizzazione di una struttura sanitaria privata, da dipendente di un'azienda sanitaria, da sindacalista, in 20 anni di mandato sindacale ho visto passare nell'area di Bombello più di 18-20 progetti che sono sempre morti nel dimenticatoio. E sono in realtà ancora viventi, perché l'ex Antonini fondamentalmente è un'area ben messa, anche se radicalmente ormai in disuso da parecchio, quindi da rivalutare, e il Presidio Corbeni invece è una realtà ancora ben attiva e molto vivente, ma mi sembra di capire che non sia considerato, eppure strategicamente è una posizione molto buona, perché raccoglie diversi comuni, perché raccoglie oltre cittadini di Limbiate utenti di diversi comuni, ma non c'è mai stata una riqualificazione, anche quello è destinato ad oggi ad andare in disuso, perché questo è il futuro, tutto per portare alla privatizzazione. Quindi vuol dire che l'obiettivo mi sembra quello di dismettere la sanità pubblica e portarla al privato. Non mi sta bene questa rete, non mi sta bene perché sono 23 anni che lavoro in strutture sanitarie pubbliche, abbiamo dato tanto. La pandemia in modo particolare a noi infermieri ci ha portato a capire e ha evidenziato soprattutto tantissime lacune. Lacune che non potranno diminuire se continua questo processo di privatizzazione, potranno solo aumentare, perché non tutti i cittadini hanno la possibilità di avere un portafoglio ben saldo e ben pieno e per fare una visita o un esame possono mettere una mano al portafoglio. Ci sono cittadini che oggi non si possono permettere neanche una visita con un'esenzione ticket. Questa cosa per me è grave, gravissima. E poi un'altra cosa, è stata deliberata questa pretesa a dicembre 2021 e c'è stata una campagna elettorale a ottobre 2021. Adesso io mi chiedo, perché solo da gennaio in poi, anzi forse no, febbraio marzo, si è iniziato a parlare di questa dismissione di questi metri quadrati di Piazza Tobagi e zone di Mitrobe. E non se ne è parlato prima, non è entrato in una campagna elettorale, nessuno ne ha mai fatto presente, non c'era un cittadino che era a conoscenza di questa cosa. Questa per me è una cosa grave. Io faccio parte di un movimento che è Azione Civile Lombardia, da poco coordinatore regionale, dove per noi la trasparenza è alla base di tutto, della giustizia. Questo è qua. Grazie.
Sì, ma quello appartiene alla vecchia guardia, quindi è inutile che ti dico dove devi prenotare, schiaccia. Sì, prego, consigliere Archetto.
Buonasera a tutti, intanto a tutti quelli che sono qua presenti a questa bella serata di partecipazione, al sindaco, ciao Antonio, a tutta la giunta e anche ai consiglieri, quelli nuovi in particolare, quelli usati, li ho già conosciuti da tanto tempo. Io ho frequentato questo consiglio comunale fino a un anno fa, per 15 anni, e quindi, voglio dire, un po' le dinamiche le conosco. Allora, intanto io mi qualifico perché mi sono iscritto a questo intervento dicendo che sono del Partito Democratico, ed essendo del Partito Democratico ho abbastanza esperienza nel capire che un intervento pro o contro il progetto avrebbe poco senso, nel senso che sarebbe evidentemente determinato dalla mia appartenenza politica, quindi non è mia intenzione intervenire sulla bontà del progetto. Tra l'altro molte cose, anzi quasi tutte, sono già state dette, quindi da questo punto di vista non potrei aggiungere altro. Quello che mi ha sorpreso invece, soprattutto dalla mia parte, nella parte del mio elettorato, anche dei consiglieri di minoranza che stanno dietro me, con i quali chiedo scusa per la schiena, i quali forse preoccupati per un certo tipo di coerenza mi hanno chiesto, mi hanno sollecitato, onestamente ero anche un po' sorpreso, sollecitato di dare una risposta rispetto all'atteggiamento che la Giunta De Luca ha avuto su questo progetto, perché forse non tutti sanno, ma era un'altra era geologica da quando quest'area, che io definisco un'area di pregio perché è un'area centrale, un'area a confini col Parco delle Groane, quindi diciamo che era un'altra area geologica, cioè è tanto tempo che si propongono progetti su quell'area, e ritengo che non sia finita con oggi. Cioè alla fine dovremo capire che cosa fare, se acquistarla, cioè dovremo capire che cosa fare. Io la ritengo sicuramente un'area di grande pregio. D'altra parte osservavo, e magari per tutti i credenti che ci sono, non perché io non sia credente, magari non sono fervente, però questa è un'area paradossalmente che se andate a vedere la grotta di Lourdes, la Madonna guarda proprio in quella direzione. E non è uno scherzo, se ci sono dei simboli così forti, se voi andate a vedere la Madonna, la visione della Madonna è proiettata proprio in quella direzione. Se noi andiamo a offuscare la vista, probabilmente avrà delle difficoltà. Però detto questo, che è uno scherzo ma neanche tanto, dicevo che è tanto tempo che gli si propone. Per esempio ricordo nel 2007-2008 una bellissima manifestazione a cui partecipai, anzi che avevo anche promosso, che era una manifestazione contro la realizzazione in quell'area di una lottizzazione di palazzine, promossa da allora Romeo II, ormai sei come il sovrano di Spagna, cioè il Romeo II, c'era Filippo IV, il Remo II, c'era il secondo mandato di Romeo. In quell'epoca riuscimmo, credo che fosse, non fosse tanto merito della manifestazione, ma fosse legato ad altro, però insomma quella lottizzazione di palazzine fortunatamente non venne fatta. Dopo ricordo, e questo fu già epoca De Luca, un progetto con una costruzione che aveva un bellissimo tetto in verticale, cioè scusate, in obliquo, praticamente era un tetto in erba e quindi avrebbe permesso alla Madonna di vedere ancora di non scorgere la parte cementizia, no? E anche quello non so dove sia finito. Poi, terzo progetto di cui io sono a conoscenza, però onestamente non ho, diciamo, magari ce ne sono stati proposti altri, è questo progetto di occupazione di piazza Tobagi e di realizzazione di una nuova piazza con annesso parcheggio appunto nella zona di via Caironi. Allora, io quando mi hanno chiesto di intervenire dicendo spiega la posizione perché vogliamo chiarezza eccetera, onestamente sono rimasto anche sorpreso, diciamo scusate, ma cioè, intanto la Giunta De Luca ha preso una di quelle botte dal punto di vista elettorale che se fosse stato per quel motivo lì, cioè il fatto che avessimo proposto un progetto di questo genere, la risposta sarebbe già evidente, cioè direbbe guardate, non andate a impelagarvi con un progetto in quella zona, perché la Giunta De Luca ha preso una batosta elettorale di quelle, voglio dire, che si ricordano. Ma non penso che fosse questo il tema. Certamente, e questo è un consiglio ai consiglieri di minoranza, alcuni di loro anche mi hanno sollecitato, voi siete persone diverse, non c'è nessuno di voi che era in questo consiglio comunale durante la giunta di De Luca, quindi a mio modo di vedere siete liberi di prendere qualsiasi decisione, anche eventualmente in conflitto con quella scelta, quindi sentitevi liberi.
Domenico ti guarda male.
Sì, beh, Domenico mi guarda male, ma ha capito cosa dicevo. Allora, però ecco, giustamente sono arrivato fino a qui e dico che secondo me è comunque una indicazione sull'iter che a quella giunta a cui io partecipavo, perché ero assessore in quell'epoca, ero assessore all'ambiente, alla polizia locale, posso dire che qualsiasi notizia che ha indotto il pensiero a pensare che l'amministrazione De Luca fosse d'accordo, avesse dato un progetto positivo a quel progetto, sono, dicevo, delle notizie totalmente false. Lo potete... Allora, intanto non c'è nessun atto pubblico che dice questa roba, e poi spiegherò perché so che c'era in giro dei documenti che giravano, eccetera. In secondo luogo c'è qui Massimiliano Cosentino, che era in giunta con me. Se è onesto, potrà dire qual era l'iter e qual è il punto a cui noi ci siamo fermati. Dopodiché mi rivolgo all'amico Mestrone, che era in opposizione a quell'epoca. Figurati se Mestrone non avesse approfittato in quella condizione di martellarci con la sinistra, vendi un'altra piazza, eccetera. Me la sarei, cioè, me lo vedevo già, no? Cioè, avrebbe, tutti i social sarebbero stati invasi da questa roba. Per la seconda volta la sinistra vende la piazza. E non l'hai fatto perché? Non l'hai fatto perché non c'era nulla che diceva questo. Perché nulla faceva presagire questo. Questo è semplice. Allora, sia chiaro, a differenza di chi è intervenuto prima, chi ha responsabilità amministrative, io trovo assolutamente legittimo che un'amministrazione comunale, quindi una sindaca e una giunta, nel momento in cui arriva una proposta da chiunque, una proposta legittima ovviamente, la deve prendere in considerazione e la deve valutare. Non è che la deve studiare ogni tempo, la deve valutare. E quindi deve dare il mandato anche ai suoi assessori, eccetera, eventualmente di approfondire, di andare, arriva una proposta, con questa proposta che cosa faccio? Vado a rilanciare. Su cosa rilancio? Sull'interesse pubblico, su quello che porto a casa. Guardate, non ho ancora dato un giudizio se è bello o brutto, su quello che porta a casa. Per cui è legittimo che l'amministrazione comunale, anche attuale, faccia una valutazione. Dopodiché noi arriviamo a quel punto, il povero, perché è venuto a mancare purtroppo qualche giorno fa, immagino che Antonio lo sappia, il povero assessore Ferrante, Paolo Ferrante, che era assessore urbanistica, a lui venne dato il mandato in giunta di approfondire, cioè di valutare la proposta, di vedere se era possibile fare altro. Infatti la proposta su cui stava lavorando era di integrare due altre aree a vantaggio dei cittadini, che era un'area del distributore GPL e l'altra area, che è quella, mi dico, essere di proprietà della provincia, che sta vicino al Corbeno, insomma, quella, perché l'idea era di costruire lì un parcheggio che impedisse, per esempio, di entrare in città per parcheggiare la macchina per venire l'idea quindi era di fare un sottopasso, eccetera. Quindi, però, al di là dell'aspetto tecnico, l'idea era, sì, ti diamo un mandato favorevole per approfondire quella roba, per vedere se c'erano le possibilità di migliorare quella proposta. Dopodiché, e concludo, anche se avrei molto altro da dire, la posizione predominante all'interno della giunta, ma soprattutto all'interno non del Consiglio Comunale, ma nella riunione di maggioranza, che sono i consiglieri che, diciamo, sostengono il sindaco, noi non avevamo, primo, non avevamo la maggioranza a quell'epoca, perché se vi ricordate c'erano i quattro della sinistra che non votavano più con noi, per cui sarebbe stato idiota portare una proposta di questo genere in consiglio comunale. Ma nonostante tutto il mandato era: questo è un progetto che va condiviso con la città. E quando si diceva condiviso non si diceva informato, attenzione, perché non è l'informazione, perché il sindaco Romeo può dire: ah, io l'ho messo sul giornalino comunale. Qua bisogna misurare il consenso, cioè il consenso della città su un progetto di questo genere, area, come dicevo, di pregio, va misurato, perché se no farete come è successo a noi nel 2001, che pagheremo in tipo, guardate, indipendentemente dal fatto che il progetto possa poi funzionare, perché guardate che Piazza della Repubblica, io la ritengo una piazza, cioè un valore, io personalmente lo ritengo un valore, cioè ritengo che sia stata trasformata, sia qualitativamente una buona piazza. Però nonostante tutto è una piazza che non viene digerita dai cittadini. Perché? Perché non sono stati, non hanno partecipato a quella decisione. E questa roba me la insegna, me la spiega molto bene il mio amico Giulio Fossati, che è qua presente. Dice che nessuna amministrazione comunale può da sola trasformare un'area di pregio senza la preventiva condivisione e partecipazione dei cittadini alla trasformazione. E questo mi ha illuminato, perché guardate che io su quel progetto non ero neanche così disaccordo, cioè dicevo andiamo avanti, cerchiamo di svilupparlo, di ragionare, di portare a casa più interesse. Ma alla fine il tema era, è inutile che ci ragionate in 5, 10, 15. Questo è un progetto che ha la necessità, l'obbligo quasi, mi verrebbe dire, di coinvolgere i cittadini. Perché sennò rischiate il grosso, da quello, lo dico per voi. Concludo dicendo una cosa, e qui mi travesto, mi svesto e mi travesto da consigliere del Parco delle Groane. Mi pare di capire che oggi al Parco delle Groane non si è aggiunto anche niente. Mentre questo è mi risulta. Mentre sicuramente è... Questo progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, quindi il parere del Parco delle Groane risulta obbligatorio. Io ve lo dico, poi vedete voi. Grazie a tutti.
Chi mi ha preceduto prima mi ha tolto un po' le parole di bocca, però cercherò di mettere il concetto. Allora, innanzitutto voglio ringraziare i presenti per aver convocato questo consiglio comunale, la giunta, il segretario, il presidente e tutti i consiglieri, per aver dato la possibilità ai cittadini di intervenire e di esprimere la propria opinione. Abito a Limbiate da più di 20 anni, a Limbiate ci lavoro e come cittadino vivo la nostra città a pieno. Proprio per questo, in questi mesi, da quando è stato approvato il protocollo d'intesa nel dicembre del 2021, ho avuto la possibilità di confrontarmi con molti limbiatesi sul progetto che riguarda Piazza Teopagi. Quello che ho potuto constatare, purtroppo, è che ancora molte persone non conoscono questo progetto. Le cause principali di questa situazione, a mio parere, sono sicuramente imputabili al poco coinvolgimento e alla poca condivisione di chi ci amministra, rispetto ad un progetto che nel bene o nel male toccherà tutti quanti. Di questo progetto se ne è parlato veramente poco. Già l'anno scorso, quando il periodo elettorale imponeva ad ogni candidato sindaco di mettere a conoscenza i cittadini su quali fossero le prospettive per la città, quali fossero le idee e soprattutto quali fossero i grandi progetti. E siccome sono un cittadino curioso e a cui piace informarsi, sono andato a leggermi il programma amministrativo presentato dall'attuale sindaco, con il quale è stato votato nelle ultime elezioni di ottobre. Il progetto Portanotte, che riguarda Piazza Teopagi, non viene neanche menzionato. Stessa cosa è successa durante il periodo elettorale, che ricordo è stato più lungo del solito dovuto al rinvio per l'emergenza sanitaria. Quindi la domanda legittima, penso, e sorge anche spontanea, perché tenere nel cassetto un progetto di tale portata per anni, compreso la campagna elettorale, è stato poi approvato 2 mesi dopo le elezioni. Si è votato a ottobre, il progetto è stato approvato a dicembre, 2 mesi dopo, perché i cittadini non sono stati adeguatamente informati quando era avvenuto. Ho avuto modo anche di confrontarmi con persone che conoscono questo progetto, in generale però ho notato una certa contrarietà. Poi per carità questo progetto a alcuni piace, ma sono in netta ignoranza rispetto a chi è contrario. Ho sentito e ascoltato molte preoccupazioni da parte dei cittadini, preoccupazioni che sono più di tipo pratico, fatte da chi vive la piazza ogni giorno e che vanno al di là delle questioni tecniche ed economiche. Ci sono genitori che per esempio sono preoccupati, sono anche arrabbiati, del fatto che verranno privati di un luogo di aggregazione ormai diventato simbolo per noi limbiatesi. Molti sono preoccupati perché verranno privati della piazza così come la conosciamo oggi e non saprebbero dove portare i propri figli per esempio a pattinare, non saprebbero dove insegnare loro ad andare in bicicletta, semplicemente non saprebbero dove fare una passeggiata con i propri figli. Lontane dalla macchina, però. Queste sono solo alcune delle preoccupazioni che molti limbiatesi hanno espresso, che vorrei porre alla vostra attenzione e che non vanno assolutamente sottovalutate. Faccio solo un'ultima considerazione, poi concludo l'intervento. Non pensate che spostando l'area del mercato nell'attuale parcheggio sterrato, diviso in due dal carboagera, il rischio di creare un'area più importante rispetto all'altra? Ringrazio chi mi risponderà successivamente. Grazie per l'attenzione. Qua solo questo tempo, eh?
Sì, veramente, grazie. Grazie, grazie. 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 Dunque, si è concluso l'elenco degli iscritti a parlare. Io, prima di riaprire la discussione con i consiglieri, darei la parola all'assessore Mestrone per dare una prima tranche di informazioni. Prima assessore.
Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per essere intervenuti. Il Presidente del Consiglio mi prende alla sprovvista perché pensavo di intervenire più tardi sentendo eventualmente anche le osservazioni dei consiglieri comunali, però direi che sostanzialmente non è un problema ad anticipare. Certo che non è difficile, non è facile rispondere a quanto è emerso nella parte del dibattito riservato al pubblico. Non è facile perché ci sono persone che parlano con un'apparente conoscenza di cose che non sono a conoscenza neanche dell'amministrazione comunale, e quindi li ho ascoltati con molto interesse, perché c'è chi sa che verranno abbattuti 106 alberi, c'è chi invece dice di conoscere il progetto o quantomeno quanto del progetto al momento è noto, ma poi parla di permute, e quindi io vi sfido a trovare all'interno di tutto l'atto il passaggio che riguarda la permuta. C'è un'equiparazione tra quelle che sono le aree dell'attuale piazza mercatale e quella che verrà realizzata da chi farà l'intervento, ma la parola permuta è una mera invenzione che non appare nel testo, anche perché se uno avesse davvero la voglia di conoscere il progetto, di capirlo, di analizzarlo, bastava che prendesse la cartografia che è allegata e vedesse che l'eventuale cessione di aree al comune di Limbiate ammonta a 66.000 metri quadri contro 18.000 che rimarrebbero nelle mani dell'operatore per realizzare la struttura. Quindi chi sta parlando di permuta o non lo sa o fa finta di non saperlo. Poi chi conosce, chi lo dice, può mettere la buona fede o palesare chiaramente la mala fede. Ma va bene, fa parte tutto del gioco, ci sono persone che conosciamo e che valutiamo proprio perché conosciamo, persone che non conosciamo e il cui parere è più che rispettabile. Quando viene detto perché l'amministrazione Romino nel programma elettorale non ha messo Piazza Tobagio? Domandone, con una risposta di una banalità incredibile, perché era una scelta dell'amministrazione De Luca, scritta all'interno del PGT vigente, quindi un diritto acquisito per i proprietari dell'area, e che l'amministrazione Romeo avrebbe dovuto, come sta facendo, attuare la pianificazione di quella scelta urbanistica, l'ha fatta la giunta De Luca, è il cosiddetto ambito APN, ambito Porta Nord, articolo 17 bis del piano dei servizi. Una volta che l'allora consiglio comunale, con i voti di Limbiate Solidale e Partito Democratico, l'hanno votato loro, questo PGT. L'opposizione non aveva partecipato al voto, o comunque chi era presente non aveva votato il provvedimento, ma perché parliamo del PGT, non della scelta di Piazza Tovaggio. Quindi era un documento che conteneva tutta una serie di scelte di pianificazione non condivise. Quindi non ne abbiamo parlato perché non è una scelta di questa amministrazione realizzare la riqualificazione della Porta Nord, è una scelta sancita dall'articolo 17 bis del piano dei servizi allegato al piano di governo del territorio che prevede questo tipo di intervento. Poi è bellissimo, tanto passata la festa, gabbato lo santo. Quindi c'è stata una discussione all'interno della maggioranza. Non lo so, non c'ero, ben contento di non esserci stato. Però una partecipazione di questo tipo, io sono un amante delle statistiche, mi diverto a curiosare, ho messo insieme i verbali, atti pubblici, quindi non infilati nel cassetto da qualcuno, delle tre sedute per la prima approvazione del PGT e delle tre sedute per l'approvazione della variante. Col conteggio parole di Word risulta che i consiglieri comunali hanno detto quasi 2 milioni di parole. Porta Nord è stato detto 9 volte, per darvi il senso della grande partecipazione sul progetto della Porta Nord. Però è stato detto anche da chi mi ha preceduto che...
lo so, però se interrompete sono costretto a sospendere i lavori. Ascoltiamo.
Mi è stato detto che praticamente si va a favorire l'attività del privato. Peccato che queste persone... il 9 ottobre del 2014, quando l'Inviato Solidale e il Partito Democratico hanno approvato il PGT, non erano presenti, perché l'assessore Ferrante dice: la proprietà ha la volontà, leggo testualmente da verbale, non da mie suggestioni, ha la volontà di investire dei quattrini per delle funzioni di carattere ricreativo, sportivo all'interno del territorio comunale, con la realizzazione anche di fabbricati di servizio. È chiaro che il progetto dovrà in qualche modo rendere economicamente, in modo significativo, gli interventi, in modo da consentirne l'attuazione, perché le cose, se non funzionano a livello economico, evidentemente non le si fa. Quindi questo l'assessore che ha convinto il Partito Democratico e l'Inviato Solidale a votare quel tipo di scelta, l'ha detto, ci deve essere un vantaggio economico, ma non l'ha detto perché era un economista o perché scrive sul Sole 24 Ore, perché lo dice il buon senso. È chiaro che un operatore privato che fa un intervento di utilità pubblica non lo fa per beneficenza, se no non sarebbe un operatore privato, ma sarebbe una onlus o altre attività senza fini di lucro. Per cui a me sembra che alla fin fine, siccome ormai ci si è dimenticati, facciamo finta che non sia successo, ricominciamo da zero, rifo, come fanno i bambini quando sbagliano, e adesso partiamo all'attacco di questa scelta. Per cui io da queste prime indicazioni prendo atto chiaramente, perché vedete, un consiglio comunale aperto sull'urbanistica non potrebbe essere fatto se viene applicato il regolamento. Invece l'abbiamo fatto perché comunque ascoltare il parere di tutti è sempre positivo. A oggi la situazione è questa: c'è un piano di governo del territorio. All'interno del proprio piano di servizi è previsto, ve l'ho detto e ve lo ripeto, l'ambito Porta Nord, che è una scelta molto chiara, dove sono previste delle chiare destinazioni, e ora l'operatore privato, giustamente, avendo acquisito attraverso il PGT, avendo acquisito, noi non stiamo dando nulla, è già acquisito dall'operatore collaborazione, giustamente, lo farebbe chiunque di noi al suo posto, vuole realizzare l'intervento che è un suo diritto fare. È chiaro che l'amministrazione ha interesse a portare a casa il più possibile, però noi ci siamo chiaramente messi all'ascolto di quello che ognuno di voi ha voluto e ha potuto dire. Dovete anche voi essere attenti a parlare di cose reali. Cioè, qua è stato sottinteso che un progetto è stato presentato. Non è così. Allo stesso modo, fare tutta una dietrologia da quattro soldi, siamo tutti convinti, sulla proprietà, chi è, chi non è. Sulla mia targhetta in ufficio c'è scritto Luca Mestrone, assessore alla pianificazione del territorio. Non c'è scritto Tom Ponzi, investigazioni. Non c'è scritto neanche sulla porta del dirigente. La procedura prevede che nel momento in cui l'operatore interviene deve possedere alcuni requisiti che non decide nessuno di noi, né il sindaco, né io, né il segretario comunale, né il dirigente del settore tecnico. Lì stabilisce la legge. Poi se devo tirar sera a farmi i fatti degli altri, ma passati le giornate così. Ma noi siamo un ente pubblico che svolge un servizio assoggettato a delle leggi, che siano regionali o statali, che deve rispettare e fare rispettare. Quindi evitiamo i discorsi da bar o da quattro amici all'angolo della strada. Siamo in una sede istituzionale, il confronto è con le istituzioni, ben volentieri, ripeto, ho ascoltato ognuno di voi, come avete visto ho preso nota di tutto, nulla di quello che è stato detto viene archiviato, a parte pochissimo, qualcosa sì, ma nulla di quello che è stato detto in buona fede viene archiviato. Sarà comunque un promemoria che ci terremo quando verrà presentato un progetto. E quando concludo con questo il mio primo intervento, il buon Sandro Archetti ricordava il progetto, quello col tetto che andava verso l'alto e che quindi aveva un basso impatto. Probabilmente quello potrebbe essere il progetto che verrà approvato, e quindi anche dalle sue parole ho appreso la sua condivisione volontaria, l'ha ricordato quasi con rammarico, peccato che non fosse quello. Magari sarà proprio quello invece. Allora, noi non dobbiamo spaventarci di fronte ai cambiamenti, perché la storia dell'urbanistica all'Imbiate si ripete puntualmente. Non andava bene la piscina perché c'erano gli espropri dei terreni, non andava bene il teatro comunale, non andava bene l'oratorio di Pinzano rifatto completamente perché c'era l'urbanistica, eccetera eccetera. Poi alla fin fine, quando dai i servizi alle persone, quando migliori la qualità della vita, quando dai delle risposte a quelle che sono le aspettative di ognuno nel suo vivere quotidiano e territorio, poi succede che i sindaci vincano con più del 70%. E chi urla, chi sbraita, viene mandato a stendere. Sono le regole anomale della democrazia. Noi crediamo, e lo facciamo ormai da 16 anni, a quella che è una riqualificazione del territorio, per cui per noi l'input che ci arriva dalla precedente amministrazione di riqualificare la porta nord rientra in una opportunità di dotare i cittadini e il territorio di Limbiate di nuovi servizi. Su questo ci faremo giudicare come ci siamo sempre fatti giudicare, non sulle voci di corridoio, sulle investigazioni per tirar sera e tutte quelle cose lì. Sono cose che non ci riguardano. Non siamo qua per questo. Ci sono i tecnici che fanno la loro parte, noi siamo i politici, dobbiamo dare gli indirizzi, o qualora gli indirizzi ci siano già, attuarli nel migliore dei modi.
Grazie, assessore. Consigliere.
Riapro la discussione, anche se non l'avevo chiusa, ma do a voi lo stesso la possibilità. Luca, hai rischiato? Fermo. Ci sono altri interventi dei consiglieri? No. Consigliere Sesta, prego.
Allora, molti interventi che avrei voluto fare io sono già stati fatti dai cittadini, per cui non voglio essere ripetitiva, però ci tenevo particolarmente ad un argomento che è quello della partecipazione. Allora, l'argomento della partecipazione ovviamente non è, diciamo, strettamente correlato alla realizzazione di questa Porta Nord, però è molto più diffuso. E io dico che in un comune dove alle ultime elezioni, è vero, il sindaco ha vinto con un risultato bulgaro, però ricordo che ha votato meno del 50% dei cittadini, io credo che l'argomento partecipazione sia fondamentale. Assessore, io l'ho ascoltata in silenzio, non ho fatto commenti, non ho battuto. Mi piacerebbe parlare senza essere disturbata, grazie. Allora, stavo dicendo che l'argomento partecipazione secondo me è fondamentale. E allora, è vero, nessuno nega che nel PGT, che tra l'altro l'assessore Strone ha più volte criticato, ha più volte denigrato, dicendo appunto anche in maniera esplicita che faceva schifo, c'era questa realizzazione della Porta Nord. Nessuno lo nega, nessuno vuole dire che non ci sia la necessità di fare una riqualificazione. Quello che noi diciamo è magari valutiamo bene come facciamo questa riqualificazione. Allora, dire che non esiste un progetto, è vero, formalmente non esiste un progetto, ma un protocollo di intesa è stato sottoscritto. Un protocollo di intesa, lo sa meglio di me, è un atto di indirizzo politico, quindi dà delle indicazioni ben precise. E in quel protocollo di intesa ci sono scritte determinate cose che significano che l'area di Piazza Tobagi verrà utilizzata per fare un palazzetto. E su questo vorrei chiedere, perché abbiamo presunto tutti che questo, non so, palazzetto, casa dello sport e della salute, non so, adesso non ricordo neanche bene la definizione, comunque noi abbiamo presunto tutti che fosse un qualcosa legato, non so, allo sport, alla fisioterapia, però non si capisce bene che cos'è esattamente. Questa è la prima domanda: che cosa verrà realizzato esattamente in questa struttura? E questa è appunto la prima domanda. Poi uno dei cittadini aveva anticipato un po' questa domanda, che è molto molto pratica, ma io ho raccolto anche un pochino le osservazioni degli ambulanti che lavorano su quella piazza, no? E quindi gli ambulanti hanno due diciamo preoccupazioni molto pratiche, che magari possono anche sembrare banali, ma per chi lavora con il mercato non sono banali. Hanno chiesto appunto un po' quello che diceva prima il cittadino Michele Papa. Diceva, ma creare un'area di mercato a cavallo sul torrente Garbogera, che lo sapete tutti non è propriamente un torrente di montagna dove sbarcano le trote, ma è un, non so neanche se definirlo un torrente, un rigagnolo ormai in secca per la maggior parte del tempo, dove quando piove, se pioverà ancora in abbondanza, si raccoglie praticamente, proprio lì dove c'è la griglia, in Piazza Tobagi, si raccoglie tutta la schifezza. So che adesso è stato messo finalmente dopo tanto tempo un aggeggio, scusatemi se non uso termini tecnici ma non sono molto esperta, comunque c'è una struttura per pulire periodicamente questa griglia. Comunque io mi immagino, mi sono prefigurata questo attraversamento pedonale sul Garbogera con magari qualche topolino che gira, come succede nella parte verso Pinzano, per dove passo spesso in bici o a piedi, dove buttano, purtroppo ci sono tanti incivili, buttano dentro di tutto e di più, quindi anche questa cosa è un po', come l'aveva definito il buon architetto Ferranti, un po' suggestiva, diciamo, questo attraversamento del Garbogera. E questa, diciamo, è una domanda proprio pratica. Quindi, dividere il mercato a cavallo del Garbogera, anche secondo me, potrebbe creare, non secondo me, secondo alcuni ambulanti, potrebbe creare anche una disparità di trattamento tra chi si trova nella parte più nobile e quella meno nobile. Oltretutto, vorrei anche sapere il parere dei cittadini che si troveranno, diciamo, tutta la parte, credo anche ludica a questo punto, immagino che verrà spostata dove c'è adesso il parcheggio sterrato, perché non vedo altre alternative in questo momento. Quindi queste sono domande proprio, diciamo, spicciole. Dunque, cosa volevo dire ancora? Mi sembra di aver detto più o meno... Ah sì, no, volevo solo fare una piccola precisazione un po' da rompiscatole tecnico comunale. Allora, io se non ho letto male, nelle disposizioni attuative del piano dei servizi, praticamente dove si parla proprio dell'attuazione della porta nord, si parla di un protocollo di intesa tra gli enti competenti e i soggetti interessati. Secondo me negli enti competenti c'è anche il Parco delle Groane. E certo, però non mi sembra che il Parco delle Groane abbia nemmeno visto questo protocollo di intesa che è stato già sottoscritto, giusto, architetto? No, però scusi, l'autorizzazione del 2016 non era su questo pezzetto qui, era su il progetto completo della Porta Nord. Come ricordava prima Marchetti, era molto più complesso e aveva un senso. Sì, certo, gli enti indorati, ma allora il Parco delle Groane credo che avesse dato il parere non solo sul lotto di cui ci occupiamo adesso, oltretutto sono passati 6 o 7 anni, il progetto non è esattamente lo stesso di allora.
Rosa, fai la domanda, così rispondono al microfono.
Ok, no, no, appunto, volevo capire se, cioè secondo me questo passaggio era opportuno farlo nell'ambito del protocollo d'intesa, cioè doveva essere sottoscritto anche dal Parco delle Groane. A mio parere, da tecnico che non si occupa di urbanistica purtroppo, però che un minimo ci capisce di queste cose. Io lo interpreto così. Basta, finito.
Sì, se non ci sono altri interventi, consigliere De Giorgio, prego.
Buonasera. Io non affronto questioni tecniche perché ritengo di non avere competenze adatte a quantificare e a qualificare eventualmente l'altezza dell'opera che c'è in discussione stasera, anche perché se così fosse farei io l'architetto e non il consigliere, ovviamente, no? Però permettetemi di affrontare la questione tentando un discorso, non me ne voglia Cartesio, più che nel merito, nel metodo. In realtà siamo qui principalmente per questo, il metodo con cui sono state prese decisioni al momento, che ci appare davvero, lasciatemi passare il termine, singolare, rispetto alle prospettive che si sono date alla cittadinanza e anche a noi consiglieri, di minoranza ma anche di maggioranza, credo. Puntualizziamo subito una cosa, qualsiasi privato cittadino, come diceva prima l'ex consigliere Archetti, anche a parere nostro, ha il sacrosanto diritto di presentare un progetto e l'amministrazione ha il dovere di valutarne la fattibilità. Non solo, personalmente aggiungo, anche se l'amministrazione tempo fa ha giudicato il nostro modo di pensare definendolo demagogico, io insisto anche sul fatto che qualsiasi privato che investe sul nostro territorio va anche supportato con tutti i mezzi a disposizione da parte dell'amministrazione, proprio perché l'Imbiate ha bisogno di, ha la necessità che i privati investano sul nostro territorio. Ma questo ovviamente è solo dalla discussione e fa parte di altri discorsi che abbiamo affrontato in precedenza. Voglio ricostruire un attimo alcuni passi che per fortuna sono pochi, visto che non abbiamo neanche terminato il primo anno di mandato. Meno di un anno fa eravamo qui io, il sindaco e il collega Pugnato, candidati per le elezioni amministrative, e come consuetudine ognuno di noi ha esposto alla cittadinanza con i suoi modi e con i suoi tempi il proprio programma elettorale, i progetti, la visione di città futura, gli investimenti che si intendevano fare. Non sono d'accordo con quanto ha sostenuto prima l'amministrazione, perché dopo dirò perché. Leggo un po' perché io non sono neanche tanto abituato a parlare in pubblico. In tutto questo periodo sono venute fuori diverse idee, ognuno di noi ha preventivato grandi progetti. Ognuno di noi ha potuto far conoscere alla città le sue intenzioni. Detto questo, la campagna si chiude, finisce come finisce, e il 25 ottobre 2021 si riunisce il primo Consiglio Comunale. Io ricordo ancora alcuni punti importanti del discorso di insediamento del sindaco che voglio ricordare. La prima è: la loro presenza insieme a quella dei consiglieri di opposizione sarà un valore aggiunto importante nell'attività di controllo sull'attività amministrativa, riferendosi appunto a me e all'amico Giancarlo. Ed è esattamente questo lo spirito con cui siamo qui stasera, da parte mia e da parte del mio gruppo, o cioè aggiungere valore alle azioni che si intendono fare. Non siamo qui con l'intenzione di distruggere, ma siamo qui principalmente per capire quello che sta succedendo. livello o che si voglia, sia intenzione di fare. E la seconda è quella relativa al programma elettorale, dove il sindaco aveva detto che quel programma doveva essere studiato quasi a memoria, perché sarà la guida dell'amministrazione nei futuri 5 anni. Pronti via, la prima cosa che parte non è nessuno di quei 7 grandi progetti, ma al momento si discute di tutta un'altra cosa. Un po', insomma, mi ricorda un po' quel film dove il professore dice: preparati Leopardi, ma poi lo interroga sul Carducci, insomma. Pronti via, già bocciati.
No.
Ci sono 7 grandi progetti, come parlavano, ma nessuno riguarda la revisione totale di una delle piazze più belle, se non la più bella, la più vissuta e la più sfruttata da parte della città. Ora, se non è un grande progetto questo, che a differenza dei 7 elencati è quello che più di tutti impatterà sulla vita dei cittadini, probabilmente abbiamo un'idea diversa di grandi progetti. Ma ovviamente un libro non si giudica dalla copertina, per cui sono andato a vedere anche il resto del programma. Ho provato anche a interpretare in maniera molto espansiva anche altri punti, ma niente, sulla questione Piazza Tobagi non riesco a trovare nulla che anticipi o che faccia alludere anche solo a un'intenzione rispetto a una modifica su quell'area. Mi si dirà sicuramente che un'amministrazione, oltre a ciò che prevede, può anche intervenire o incrementare quanto ha previsto. E sono d'accordo su questo, ma come anticipato, questo è un discorso sul metodo, non sulla scelta in sé che può essere condivisibile o meno, e su cui magari dopo dirò anche 2 parole. Scorriamo la linea del tempo, arriviamo al 21 dicembre, meno di 2 mesi dopo la formazione della Giunta. Quel giorno in Consiglio si votano le linee programmatiche di mandato 2021-2026 e anche in quella sede nulla viene detto rispetto all'opera in discussione, anche se il giorno prima, quindi il 20 dicembre, la Giunta con delibera 211 approvava la proposta numero 297 del 14 dicembre 2021, pervenuta dalla proprietà dei lotti in discussione. Ora, capisco che probabilmente sarebbe stato troppo complesso e articolato modificare le linee di mandato in tempo utile per l'approvazione in Consiglio, ma quantomeno prendere il microfono 2 minuti e informare i rappresentanti della cittadinanza, quindi consiglieri almeno, sarebbe stato quantomeno gradito visto la portata dell'opera e l'impatto sul territorio. Ma chiaramente, se ciò fosse accaduto, oggi non mi spingerei a fare una critica al metodo, forse probabilmente non saremmo neanche qui. Un'ulteriore precisazione che voglio fare: qui non c'è nulla di illegale e nulla di non trasparente, e questo tengo a precisarlo nella maniera più chiara e netta possibile. Qui semmai c'è una scarsa riflessione sui modi, e ne stiamo appunto parlando, e sui tempi. È una trasparenza che mi ricorda i vetri oscuri delle auto: quando se sei dentro vieni fuori in maniera chiara e netta, però se sei fuori a guardare dentro fai un po' di fatica. Perché è chiaro che se pubblico sull'altro pretorio un intervento e lo faccio il 21 dicembre, 15 giorni, da questi 15 giorni con molta probabilità dovrò togliere il 24, il 25, il 26, il 31 dicembre e il 1 gennaio, perché voglio vedere chi si mette il giorno di Natale a consultare l'altro pretorio, immagino. Magari mi sbaglio, però insomma, non credo che sia poi un modo di festeggiare il Natale. Quindi a questo punto i giorni di pubblicazione da 15 diventano 10. Non si poteva fare un'eccezione questa volta? Anziché 15 giorni pubblicarla anche, che so, sul sito comunale, direttamente sul giornalino a dicembre? Non dico tutti i documenti, ma quantomeno l'idea di indirizzo, l'indirizzo che io verso cui sto andando. Sta finendo?
Sì, ho
è un po' lunghino ancora. Andiamo avanti, continuiamo a scorrere la nostra linea. Le opposizioni chiaramente vogliono capire, ma vogliono anche informare la cittadinanza sul futuro della piazza, per cui arriviamo al 7 febbraio, poco più di un mese dopo, dove attraverso un emendamento al bilancio si propone all'amministrazione di acquisire il terreno, di dotare finalmente la piazza di un parcheggio decente e funzionale al mercato, alle feste e alle attività commerciali della zona. A questo punto la situazione assume, secondo me, dei contesti grotteschi, e se me lo concedete anche sotto alcuni aspetti direi bizzarri, talmente bizzarri che sono stati in grado di mettere in discussione, secondo me, il principio cardine della ragione umana, cioè il principio di non contraddizione. Ora, cerco di essere più preciso. Nella bozza di protocollo si legge che l'amministrazione comunale accoglieva in modo favorevole la proposta progettuale che, sulla base di alcune indicazioni, veniva ripensata prevedendo una grande quantità di parcheggi, e che il Parco delle Groane, con comunicazione inviata al Comune di rinviata il 31 marzo 2016, riteneva il progetto coerente con la propria normativa del PTC vigente. Ora, tutte le prosopopee fatte in campagna elettorale anche dopo, su quanto sia brutto e su quanto faccia schifo questo PGT, sull'urgenza di cambiarlo, che poi non lo cambiamo, lo facciamo una variante, dove qualcuno ha addirittura messo in dubbio il concetto di teoria, resta la sostanza delle azioni. Ora, premesso che ho fatto un accesso, e questo va contro quello che diceva prima l'amministrazione sulla questione atti, ho fatto... dove sta? Per leggere come questa accoglienza da parte dell'amministrazione fosse stata formalizzata, quindi mi aspettavo una delibera, una determina, insomma un atto pubblico, visto che mi è stato detto che giustamente che l'amministrazione parla, quando parla, parla per atti, mi arriva un'informativa, che non è una determina e non è una delibera, e mi arriva il parere del Parco delle Groane. Oltre questo, quanto pare di atti non c'è null'altro. Quindi dire che l'amministrazione De Luca avesse già approvato, in base agli atti che l'amministrazione mi ha consegnato, poi magari c'è qualcos'altro, non lo so, però io ho fatto una richiesta ufficiale. Ma voglio andare oltre la burocrazia e prendo anch'io per buono che questi due documenti siano sufficienti, perché l'ho detto prima, io non sono un tecnico, quindi magari su questo mi sbaglio. Quindi ho delle riflessioni, scusate. Voi sapete che c'è un possibile investitore sul territorio, avete gli atti in mano e li ritenete congrui, non è colpa vostra che se si faccia, ma è colpa del nostro PGT che ha fatto la giunta del lungo a suo tempo, e facciamo aspettare sto signore 6 anni, perché dal 2015 al 2022 sono poco più di 6 anni. Cioè 6 anni e siamo ancora nella fase preliminare. Mi sembra alquanto paradossale, soprattutto se consideriamo che la prima relazione tecnica definita appunto preliminare è datata 30 aprile 2021, quindi ben prima dello scioglimento della passata amministrazione, e dal 30 aprile 2021 al 21 dicembre 2021 nessun consigliere sa niente su questa cosa. Altra questione parimenti importante: date le premesse di prima, in 6 anni nessuno che pensa ad informare, a coinvolgere e a misurare la volontà della cittadinanza rispetto a tale proposta, perché la proposta c'era. Si poteva anche chiedere alla cittadinanza se era interessata oppure no, se la ritenesse utile oppure no. E non mi venite a dire che su urbanistica e bilancio non si possono fare referendum, perché lo sappiamo benissimo. Come sappiamo benissimo però che volendo si possono trovare strade alternative, come peraltro avete fatto poco fa rispetto alla viabilità cittadina, avviando una campagna di sondaggio sul territorio. Terza cosa, e voglio sempre essere propositivo, mi chiedo: qualora fosse stato ritenuto oneroso avviare una campagna di coinvolgimento della cittadinanza, almeno una commissione territorio per illustrare l'idea, la genesi di tale idea e la trattativa in corso, quantomeno ai rappresentanti della cittadinanza, sarebbe stato troppo oneroso anche quello? Eppure la prima e unica commissione territorio è stata il 15 dicembre, quindi il giorno dopo che era arrivata la proposta, esattamente un giorno dopo, ma ben 8 mesi più in là, la relazione tecnica summenzionata. Era così difficile in quella stessa sede fare un accenno al progetto, eppure l'amministrazione era presente in quella sede con un suo rappresentante. Due parole si potevano anche accennare e dire, così dire, vedete che è arrivata questa proposta, l'amministrazione la sta valutando. Ultima riflessione, ma davvero, oltre Piazza Tovaggi, e questo l'ha già detto qualcuno, ma credo sia necessario ribadirlo, non esiste nessun altro luogo in cui si poteva pensare di erigere una struttura del genere? Eppure l'inviata davvero vale a diverse aree dismesse che necessitano di essere riqualificate anche con una certa urgenza. E forse un'opera del genere avrebbe avuto le stesse possibilità e avremmo preservato un luogo caro alla cittadinanza. Oh, preserveremo un luogo caro alla cittadinanza, io spero. Ma questo ovviamente al momento non possiamo saperlo. Ecco perché io mi permetto di discutere sul metodo, perché qui non è che stiamo discutendo del marciapiede, delle strisce pedonali o se mettere i cestini oppure no, che sono anch'esse cose importanti, è vero, ma qui stiamo discutendo di un'area di pregio, come diceva prima Semparchetti, un luogo riconosciuto e vissuto da tutti gli inviatesi e non solo, perché se andate al mercato il martedì vedrete che c'è un sacco di gente che viene da fuori gli inviati e viene apposta da... Corro. Faccio il mio esempio, ma come me ce ne sono tanti altri, penso anche qualcuno tra gli amici di maggioranza. Io ho 3 figlie, no? E la maggior parte dei ricordi che ho di loro sono legati a quella piazza. I carnevali, le feste, i gonfiabili, le prime pedalate, i primi tentativi sui pattini, le estati in piazza che abbiamo fatto. Adesso parte un altro evento, street food, tante cose. Provate anche voi, prendete una foto dei vostri figli in quella piazza, immaginatevi fra 10 anni, no? Fra 10 anni, quando vostro figlio vi chiederà ma qua dove siamo? E voi dovete rispondere necessariamente in un luogo che non c'è più, perché così sarà. Una volta che la piazza verrà tolta, in un posto che non c'è più. Ma poi, come ho detto, non sono un tecnico, lo ribadisco ancora, ma come tutti faccio una critica di gusto. Ma voi davvero volete scambiare il colpo d'occhio eccezionale, secondo me, che riceviamo appena entriamo dalla provinciale, fatto uno spazio aperto della piazza, il laghetto che nascerà, sperando che sia fatto un lavoro tale che sia un laghetto e non uno stagno, io spero. I bambini che giocano, gli alberi in lontananza, per una struttura che ci priverà, almeno da quello che si vede nel progetto, di tutto questo. Anche il mercato, per esempio, se il progetto andrà avanti, non sarà più visibile, bisognerà andarselo a cercare, perché sarà nascosto tra la struttura che verrà creata, insomma, verrà spostato da lontano, non si vede più il mercato. 2 righe ancora. E siamo sicuri che il costo in termini economici sia vantaggioso e sia davvero nell'ottica dell'interesse pubblico? Questo io non lo so. Concludo. Scriveva Hegel che l'essenza è ciò che è stato. Ed è così. Siamo quello che siamo perché siamo il nostro passato, le persone che frequentiamo e i luoghi in cui viviamo. Con una grande differenza. Le persone vanno e vengono. I luoghi in teoria dovrebbero restare. È vero anche che di tanto in tanto si può cambiare, certo, ma attenzione, cambiare troppo in fretta, e la piazza Torbaggio ha poco più di 20 anni, forse anche meno, vuol dire non avere mai un'identità, mai un'appartenenza. Eppure proprio voi dovreste saperlo, visto che 2 dei partiti della maggioranza hanno fatto di questa idea il proprio mantra, e quindi proprio loro, questi figli, dovrebbero capire il senso delle mie parole. Concludo ringraziandovi. Buonasera.
20 minuti Mario. 20 minuti proprio hai suonato. Hai parlato più di archetti. E purtroppo, parlando di archetti, si è avvicinato a me e chiedo all'assessore, per colpa tua, anche se l'hai chiamato in causa, anche se non è un consigliere comunale, quindi non ha diritto alla replica, però lui si è avvicinato. 3 minuti me l'ha chiesto. 3 minuti per Alessandro, perché se no approfitto. No, il regolamento tu non sei consigliere. Si è inventato il regolamento in questo momento. Oh, aspetta, non sfasciare. Fermati. Ha detto una cosa che volevo dirvi solo in replica a quello che diceva l'assessore Mestrone, che molto tempo fa qui ci fu un consiglio comunale aperto sul tema della migrazione, immigrati eccetera, e fu un consiglio comunale pieno di violenza, irruenza, io mi ricordo, di odio, no? fu un consiglio comunale brutto, parlo durante l'amministrazione Romeo. Oggi invece io vedo comunque un consiglio comunale fatto di persone stimabili che portano, quindi. E io volevo aggiungere a questo
un messaggio d'amore. Un messaggio d'amore che ho scoperto, no, è giusto, un messaggio d'amore verso, perché ho scoperto che io l'assessore Mestrone lo amo perché, no, ma perché è l'unico che riesce a far sembrare vere delle cose. È incredibile questa cosa. Che, no, non ho bisogno di applausi, ragazzi, non mi interessano proprio, non ho più voglia di applausi, non ho più voglia di applausi, voglio parlare di una cosa seria. E le questioni sono tre, mi lasciate parlare. Le questioni sono tre. La prima è, è stato detto che io sarei stato favorevole ad un progetto di questo piano, di questo tetto inclinato. Ho detto chiaramente, la Madonna mia testimone, ho detto che non si può fare un progetto di questo genere perché si occlude la visuale della Madonna, quindi quella è una cosa, no, ho detto che non si può occludere, quindi non può essere, la seconda questione è, cioè, magari non lo facciamo rispondere a Mestrone, magari al responsabile dell'ufficio tecnico, perché qualcuno qua confonde la pianificazione con la progettazione, che sono due cose molto differenti. La giunta De Luca con il PGT ha pianificato. Fatto sta che mi dovrebbe spiegare l'assessore Mestrone, questa è la domanda a lui che faccio, ma se questi hanno il diritto, come dice lui, ma perché va portato in consiglio comunale? E se il consiglio comunale bocciasse il progetto, cosa succede? Quindi questa è una falsità, non ascoltate, perché questa è una vera falsità. No, aspetta,
grazie per avermi messo in imbarazzo, Sandro, grazie, perché mi sono fidato di te, come sei,
non mi sei imbarazzato.
E mi hai fregato.
Ma dai, sei in famiglia.
Allora, assessore, non lasciatelo perdere, è così. Assessore Mestrone, prego.
No, io devo al consigliere Di Giorgio una risposta, perché ha posto delle questioni e mi spiace che non ci sia. Ah, eccolo. Ha posto delle questioni e ritengo doveroso ribadire quello che è stato l'iter, perché se non condividerlo ma capirlo è fondamentale, dopodiché ognuno avrà le proprie opinioni rispettabili e quant'altro. Il PGT, con la sua approvazione, ha determinato tutta una serie di scelte di pianificazione. Queste scelte si sono tradotte in diritti e doveri per tanti cittadini. Usciamo un attimo da Piazza Tobagi, tutti quelli che hanno avuto le aree inserite nel meccanismo di perequazione col decollo e l'atterraggio, per fare un esempio terra terra, hanno iniziato da quel momento a pagare le tasse comunali per aree edificabili, perché che uno voglia intervenire o non voglia intervenire, che uno voglia intervenire o non voglia intervenire, poi archetti la macchietta del consiglio comunale, è anche simpatico quando si muove così disorganizzato, sono abituato. Però il PGT dà dei diritti e anche dei doveri che sono immediatamente esecutivi. Ho fatto l'esempio della tassazione, un'area che viene trasferita in edificante. I proprietari dell'area di Piazza Tobagi, con la scelta della costituzione dell'ambito Porta Nord, hanno acquisito un diritto che si chiama quello di promuovere un piano per realizzare quanto previsto dal PGT, e il PGT nel piano dei servizi va a circostanziare le destinazioni, che cosa si può fare e quant'altro. Per cui, per rispondere anche al consigliere Sessa, che ha avuto questo momento di defiance, per cui conosce il protocollo d'intesa ma chiama centro polifunzionale, quello che invece non è previsto all'interno del documento, viene presentato un protocollo d'intesa dove praticamente vengono inserite tali e quali le destinazioni
ammesse dal PGT, ma è inevitabile. Perché viene presentato un protocollo d'intesa? Perché la proprietà che inizia a ragionare su una progettazione di un'area così vasta vuole quantomeno, prima di andare a incaricare dei professionisti per un lavoro complesso, avere delle certezze che ci sia la disponibilità dell'amministrazione a rispettare le regole del lavoro. Allo stesso modo, quando cambia l'amministrazione, quindi c'è il passaggio dall'amministrazione di Luca a quella Romeo, non si avverte la necessità di inserire nelle linee programmatiche quello che è già un diritto acquisito dalla proprietà. Io fossi stato all'opposizione mi sarei arrabbiato, perché se io fossi stato il consigliere Bonato, lo cito in questo caso solo a titolo di esempio e non a titolo personale, avrei detto: ma caspita, abbiamo approvato noi l'ambito Porta Nord e voi ve lo mettete nel programma? È scritto nel PGT, come fate a metterlo nel programma che è già dentro? Quindi è chiaro che nel programma amministrativo dell'amministrazione Romeo non c'è l'ambito Porta Nord, perché già dentro il PGT c'è invece la responsabilità di attuare questi indirizzi. E quando diventiamo amministrazione, i proprietari dell'area dicono: per poter attuare quell'intervento abbiamo un problema, la disposizione delle vasche di laminazione. La disposizione delle vasche di laminazione non è una scelta né di Romeo, né di De Luca, né di Mestrone, né di Archetti, né di chi per esso. È una scelta all'interno del PTR, piano territoriale regionale. Quindi, condividendo le difficoltà oggettive nella progettazione della riqualificazione dell'area, l'amministrazione comunale chiede alla regione, che è l'unico ente che può autorizzare una deroga al proprio piano di pianificazione, chiede di poter, fermo restando il rispetto del dimensionamento e quindi di quello che è tutto il bacino idrogeologico coinvolto nello studio regionale, di dislocarle e traslarle in posizioni diverse. Chiedere questo alla regione non vuol dire 3 giorni, non vuol dire una settimana, vuol dire anni, perché la regione fa le varianti al PTR su tutto il territorio lombardo, per cui prima di presentare al Consiglio regionale una variante al PTR aspetta di raccogliere una quantità di istanze che arrivano da tutti i comuni di Lombardia per non andare ogni settimana in Consiglio regionale a approvare una variante del PTR per un singolo comune. Quindi questo non è successo niente, non è vero, e anche questo gli atti lo dimostrano. È semplicemente stato un periodo di attesa, in attesa che la Regione si pronunciasse e recepisse nel proprio PTR la diversa collocazione delle vasche di laminazione. Una volta avvenuto questo, è chiaro che l'operatore si è fatto promotore ed è venuto in comune a dire: mi interessa partire. Il protocollo di intenti è stato il primo passo, ma il protocollo di intenti è fine a se stesso, perché se non viene presentato un progetto esecutivo, quel protocollo di intenti vale zero, perché non obbliga a quel punto nessuna delle due parti. Siccome stiamo parlando, e non vorrei fare finezze urbanistiche, ma per chi lo sa chiaro, siccome è un piano attuativo, il progetto esecutivo passa dal Consiglio Comunale, perché ricordate che al di là del sindaco, dell'assessore o del dirigente, la competenza massima in materia di pianificazione urbanistica è in capo al Consiglio Comunale. Quindi è un diritto che il Consiglio Comunale ha dato all'operatore. L'operatore, all'interno dei limiti previsti dal PGT, si fa promotore di un intervento che li rispetti, ma questo intervento, questo progetto esecutivo viene presentato al Consiglio Comunale, viene presentato ai cittadini, perché viene pubblicato, c'è il tempo delle osservazioni e, come sapete, per ogni cittadino osservante l'amministrazione ha l'obbligo di dare una risposta in Consiglio Comunale come proposta di accettazione, parziale accoglimento o respingimento, ma quella proposta la vota il Consiglio Comunale, non l'assessore e non il dirigente. Quindi noi siamo di fatto all'inizio di un percorso, però dobbiamo avere chiaro da dove derivano i diritti e dove adesso entrerà anche il ruolo del Consiglio Comunale. Io non ho votato il PGT, non ho votato il PGT, l'ho sempre contestato, anche in questa sede più volte l'ho detto. Non so se ho detto davvero che fa schifo, ma se non l'ho detto l'ho pensato, questo ve lo garantisco. Ciò non toglie che la necessità di questa riqualificazione di Piazza Tobagi, a nostro giudizio, è un elemento qualificante del territorio. Chiaro che se per accettare la riqualificazione di Piazza Tobagi mi viene chiesto il voto su un PGT che si è rivelato un fallimento, è chiaro che io voto contro quel PGT, perché tutti gli altri aspetti che hanno un impatto immediato sui cittadini, sulle loro proprietà, sulle loro ambizioni, sui loro sogni, sui loro desideri, come si è dimostrato, non è intervenuto nessuno in 8 anni, quindi l'ha deciso il cittadino, che era un piano di governo del territorio inutile. Quindi, per non votare un piano inutile, ahimè, non ho votato neanche questa componente, però lo stiamo portando avanti con convinzione. Ma anche non fosse così, anche non fosse così, o veniamo in Consiglio Comunale dicendo che vogliamo fare la pista degli aerei, che vogliamo fare la pista delle biglie, e quindi andiamo a variare il piano di governo del territorio con tutta la prassi che ne deriva, oppure abbiamo l'obbligo di attuarlo cercando di portare a casa le migliori condizioni a livello di servizi, opere e monetizzazioni per l'amministrazione comunale. Se voi avete visto il protocollo d'intesa, c'è una ipotesi di cessione di aree che, come vi ho detto, non è quella che è stata detta, non è un pari patta a 10.000, ma stiamo parlando di 18 e di 66.000 metri quadri a favore dell'amministrazione. Ci sono 3 milioni di euro di opere in piste ciclabili, riqualificazioni ambientali e quant'altro. Ci sono comunque una serie di servizi che all'interno di quell'area, quali? Non lo so, appena l'operatore arriverà con una fase progettuale avanzata entreremo nel merito dei progetti e, come voi mi insegnate, è sempre stato per qualunque piano attuativo concertato, si apre un tavolo del quale ovviamente risponderemo come responsabilità delle scelte in Consiglio Comunale, dove ognuna delle due parti fa i suoi interessi, noi faremo gli interessi pubblici, l'operatore cercherà di fare i suoi di privato che interviene e arriveremo a trovare una quadra. Per noi deve soddisfare il comune di Rimbiate, prende per lui deve giustificare l'intervento in quanto tale. Spero di aver ricostruito qua, senza polemica, senza enfasi, senza interpretazioni, quello che è successo e lo stato dell'arte. Perché non era nel programma? Perché non se ne è parlato durante la discussione in Consiglio Comunale? Perché questo è tutto e nulla oggi. Perché finché non c'è una progettazione esecutiva, sull'area di Piazza Tobagi, di via Fratelli Cairoli, di via Casale, non succede proprio nulla. Perché non c'è nessun diritto che può prescindere dal giudizio del Consiglio Comunale sul progetto esecutivo.
Grazie, assessore. Consigliere Agostino, prego.
Sì, grazie, Presidente. Allora, io devo passare, anzi.
È la registrazione, non si sente.
Sto svenendo. Allora, Bene, dunque, il nostro mestiere, chiamiamolo così, in questa fase della nostra serata è quello di fare politica, giusto? Quindi io non entro nel merito di, anzi ci siamo astenuti in realtà tutti e tre come consiglieri da qualsiasi giudizio di carattere tecnico o economico relativo ai dettagli dell'intervento. Non è nostro compito esprimere pareri di merito, anche se chiaramente non rimarremo vigili su questa cosa e attenti su tutta la questione. Allora, si è già detto un sacco di volte, ma lo ripeto perché vabbè, mi sembra anche corretto comunque non perdere la memoria di queste cose. La Giunta De Luca è stata investita da una proposta simile, che come si conviene dalle amministrazioni ha preso in esame e di cui ha chiesto giudizio al parco e di cui si può dire è stata l'unica azione specifica. Va bene, si sa, abbiamo perso le elezioni, quindi questa cosa, quel progetto non è andato avanti, ci troviamo qui oggi. E quindi però ogni pensiero, riflessione, supposizione, ammiccamento a quel progetto è ormai storia antica e devo dire per certi versi leggenda metropolitana. Il protocollo d'intesa firmato, che l'assessore Mostrona ha spiegato bene, è un documento solamente non ancora definitivo, va benissimo, però decreta ufficialmente, mi viene da dire, la volontà da parte dell'amministrazione di portarlo avanti questo progetto, che per noi era un'ipotesi, mentre adesso diventa una possibilità e quindi fornisce validità al progetto. Cioè, abbiamo scritto, avete scritto, si può fare. Allora, il territorio, vabbè, non è di proprietà di chi vince le elezioni e quindi, ma di tutti i cittadini, anche di quelli che appunto non hanno preso abbastanza voti. Spesso si dimentica questo principio, si amministra la cosa pubblica, insomma, quasi come fosse propria, pensando al vantaggio. Poi, certo, ripeto, adesso ci siamo anche forse un po' chiariti su delle cose e quindi si cerca insomma di andare a risolvere delle criticità molto complesse quindi che il pubblico insomma cerca di risolvere con il meno, come dire, il meno sforzo possibile, passatemi questo termine, non mi viene matico. Allora, ho cercato di ipotizzare cosa avremmo fatto noi. No, non lo ipotizzo, perché parliamo dell'oggi e non di allora e quindi stiamo parlando oggi di quali sono gli importanti fattori che non possiamo ignorare. Allora, su sicuramente l'urgenza di non consumare ulteriore suolo, di salvaguardare le aree di pregio, la necessità di adoperarsi nel recupero di aree dismesse con un investimento di rigenerazione urbana che deve essere sostenuto da una programmazione lungimirante e dalla capacità di dialogo tra pubblico e privato. La possibilità di ripensare gli spazi alla luce di quanto abbiamo sperimentato e sperimentiamo ancora a causa dell'emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno adesso di spazi ampi, ariosi, una piazza assume in questo senso un significato profondo che contribuisce ad aumentare la qualità di vita di tutti noi. Non siamo chiaramente così sprovveduti da pensare che si possa obbligare un privato a intervenire dove vogliamo noi. Ma siamo anche consapevoli che intavolare una trattativa seria e costruttiva è possibile e doverosa. E non ci, per piacere, tediamo con tutta la storia sul riposto di lavoro, lo sviluppo, tutte queste storie qua, perché fatemelo dire, siamo tutti vaccinati, la RSA insegna, quindi come vanno tante cose l'abbiamo capito. Allora, la storia siamo noi, cita la famosa canzone. Quanti racconti ho sentito sulla nascita di Piazza Tomaggi? Identificano, ci rubano la piazza, distruggono tutto, i nostri soldi dove vanno? Quanti racconti intrisi anche dell'amarezza di chi ha lottato per far sviluppare gli inviati e poi ha visto sfumare parte del proprio lavoro? Ecco, da quei racconti mi porta a casa che con le risorse derivate dal progetto di Piazza della Repubblica, oltre alla realizzazione, già detto, di Piazza Trovaggi, l'amministrazione dell'epoca mise a bilancio una somma che sarebbe servita ad acquisire a patrimonio pubblico proprio quell'area che oggi è ancora privata e che chiaramente, cambiata l'amministrazione, non si perse e non si fede. Con una variazione di bilancio si torse. Ecco, siamo relativamente giovani di questa politica e della politica inglese, però insomma la memoria è importante e va mantenuta viva. Allora, io volevo dire questa cosa. Questa sera è una serata importante, una serata speciale che non dobbiamo dimenticare, che non dobbiamo buttare via, al di là di quello che ci siamo detti. Ciò che è accaduto è un grande, importantissimo esercizio di partecipazione. Abbiamo dato voce a quelli che sono i pensieri e le riflessioni di una parte di città, ma speriamo che questo possa proseguire. Chiaramente non ci troviamo d'accordo su più cose e più punti, ci sarà da discutere ancora, alla fine probabilmente non tutti otterranno quanto sperato, però questa sera abbiamo dimostrato che è possibile. Quindi non ci piace tutto quello che ci ha risposto l'amministrazione, forse era quello che ci aspettavamo, ma continueremo ad insistere perché progetti del genere vengano affrontati con la cittadinanza e con molti interlocutori. L'amministrazione ha l'ultima parola sul progetto e sulla linea politica che la sostiene, e non, anche se noi non possiamo subirla passivamente. Quindi continueremo su questa strada, continueremo ad insistere perché si parli ancora di Piazza Tovagli, e insisteremo perché non si perda di vista l'obiettivo. Ci serve questo progetto? Ciò che ci sta proponendo l'amministrazione e il privato è utile alla città, risponde ai bisogni? Se questo intervento importante e impattante non risponderà a queste domande, non avrà nessun senso, non serve, punto. È il privato che deve insieme a noi costruire buone parti di città. Certo, lui vuole fare i suoi interessi, ne ha diritto, ma abbiamo diritto anche noi a tutelare il nostro territorio, a renderlo vivibile, guardando la materia urbanistica non solo come competenza di un tecnico, ma anche come una questione di consapevolezza cittadina. Certo, la competenza rimarrà ai tecnici e siamo certi faranno il loro lavoro al meglio, ma la consapevolezza cittadina è una ricchezza, e quello che sta accadendo in città è un diritto dei cittadini ed è un compito dell'amministrazione, di tutti noi, fare in modo che queste informazioni siano disponibili ed accessibili, sempre, non quando abbiamo fatto, sempre. Allora, un cittadino consapevole può partecipare meglio e con più entusiasmo alla costruzione del proprio ambiente di vita, ma è di chi governa l'onere della prova. È vostro compito dimostrare la bontà di questo progetto che cambia la città e le nostre vite. Allora, io concludo leggendo una cosa, perché poi penso che sia necessario in tutto questo discorso che rimanga la chiarezza di tutte le cose, quindi leggo. Protocollo d'intesa. Articolo 5, giusto per la chiarezza. Impegni per la parte pubblica Comune di Limbiate. 5.1. Il Comune di Limbiate si impegna in pieno spirito collaborativo con il privato all'attuazione del comparto SUA e in particolare a concedere in permuta al privato le aree di proprietà contraddistinte in affari numero 3, 4, 5, 6, 18, 45, 45 parti, 88 parti del foglio 18, nuovo catasto di inizio urbano. Ammetto già la mia ignoranza, per cui poi magari l'assessore potrà spiegarlo, però voglio dire, so leggere, quindi leggo, leggo quella cosa. Ah. A fronte del trasferimento da parte di SIA Costruzioni della porzione di area privata descritta più sopra al punto 4.6. 5.2. L'interesse pubblico alla permuta dell'area comunale emerge in particolare sotto i seguenti profili. L'area del mercato verrà trasferita sull'area attualmente di proprietà privata, da cedere gratuitamente al Comune, mediante un ridisegno e riordino dei luoghi a maggiore funzionalità degli spazi, anche grazie all'incremento di area parcheggio. Nello spazio dell'attuale mercato, e qui così definiamo anche cosa intendeva dire il consigliere Sessa, verrà collocata una moderna struttura a parco dello sport, così impariamo delle parole nuove, nonché il centro polifunzionale, che meglio potranno rappresentare un punto di relazione, di apertura, di visibilità in ambito strategico inteso quale porta del parco. Ecco, allora, io ribadisco, ammetto già la mia ignoranza, però voglio dire, questa è una serata in cui noi abbiamo il dovere della chiarezza, in modo che quando uscirà il progetto, quando la città verrà investita di tutte le informazioni, potrà decidere effettivamente che cosa fare. Ecco, allora, non possiamo dire non c'è scritto, c'è scritto. Magari spieghiamolo in un modo diverso, però c'è scritto, questo è un protocollo di intesa. Grazie.
Grazie a te, Cristina. Consigliere Di Marco, anche se è stato già 3 minuti, anche se già. No, ma ti sei prenotato tu per primo, non hai rubato niente. Quindi, adesso la parola, 3 minuti. Ma non schiacciare, ascolta, stai distruggendo la console, stai fermo, non schiacciare più. Ok? Vai.
Yeah. Va bene, mi scuso con i colleghi che so che avessero già schiacciato anche loro. Due cose le ha già anticipate.
Sì, avvicinati.
Due cose le ha già anticipate Cristina, perché
ma era solamente una restituzione senza dispolemica alla sessione di Mestrone, nel senso che il termine cessione interna è necessario due volte nel protocollo di attesa, due volte, 4.6 e 5.1. Sulla, su come si chiama il posto, ci sono due o tre versioni, perché nella, qui ce n'è una e qui ce n'è un'altra, ma va bene, cioè nel senso che siamo in fase di preparazione del progetto. Dal pubblico mi viene detto che gli alberi da abbattere sono effettivamente 106 dal computo metrico, quindi vi prego di verificare, ma queste sono solo tre osservazioni. Noi abbiamo fatto questo consiglio comunale per, non per spiegare noi il progetto, ma perché voi prendeste atto che un progetto di siffatta misura va spiegato, quindi non dovete sentirvi in dovere di farlo per forza tutto stasera, ma no? Dovete farlo perché vi chiediamo che un progetto di questo genere venga presentato alla cittadinanza, e oggi ce n'è tanta. Ma soprattutto il problema che volevo dire, poi non parlerò più io questa sera, è che non bisogna prendere bene la mira, assessore. Noi non stiamo parlando del PGT, stiamo parlando del PGT perché fa parte di tutte quelle cose che avete detto, eccetera. E quindi il PGT è stato votato da PD e Unità Solidale all'epoca. E perché non avrebbero dovuto farlo se l'avevano fatto loro? Quindi, all'interno di quel PGT è prevista la porta nord, che si è scritta 9 volte o 2 milioni di volte, non lo so. La porta nord è una... un'idea, un programma che c'è dentro il PGT, è questo progetto che noi abbiamo messo in discussione oggi, che vogliamo mettere in discussione oggi, che vogliamo, è il progetto che vogliamo mettere in discussione oggi, non il PGT, perché altrimenti stiamo qui fino alle calende greche. Ma prendiamo bene la mira delle richieste che facciamo e delle risposte che dovete dare, ho sempre visto lì.
Consigliere Stramazzo, prego.
Sì, intervengo meno di 5 minuti sicuramente.
Vediamo, ti tengo da un
paio. Nel mio primo intervento in quest'Aula, durante l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, complimentandomi con il Presidente Leonetto, ho utilizzato testuali parole. Tocca a lei, signor Presidente, far diventare questa sala la casa degli imbiatesi. Tocca a lei, signor Presidente, far avvicinare i cittadini alle istituzioni. Tocca ancora a lei, signor Presidente, rimettere il cittadino al centro delle discussioni in quest'Aula. Beh, oggi ce l'abbiamo fatta noi a portare un po' di gente, meno male. Io dico meno male, ringrazio tutti i cittadini che si sono sorbiti questa discussione interessante, ma li ringrazio davvero di cuore. Bisogna ricordare ai cittadini che questa è la loro casa e che quando a casa si discute di problemi importanti non bisogna delegare ma essere presenti. Beh, era tanto tempo infatti che non si vedeva così tanta gente in questo Consiglio Comunale e sta a noi, che invece siamo seduti da questa parte della sala, a ricordarci che al centro di ogni nostro intervento ci sia l'interesse per il bene comune. Ed è proprio per questo che siamo qui stasera. È stata fatta da altri interventi prima del mio e con la storia di questa vicenda legata a Piazza Walter Tovaggi. Non ho quindi intenzione io di addentrarmi in questioni tecnico-urbanistiche di cui peraltro non sono certo un esperto, faccio altro nella vita. Il mio, il nostro compito è quello di mettere attorno ad un tavolo, e questo va nella direzione, diceva anche il consigliere Brunato che era prima di me. Scusate, mi sono perso. Attorno a tutte le persone interessate allo sviluppo della nostra città. Questo motivo ringrazio ancora chi ha avuto la forza e il coraggio di intervenire in questo consiglio. Tutti i cittadini hanno il diritto di dire la loro su tematiche così importanti. Certo, alcuni interventi ci hanno fatto, come si dice, alzare le antenne, ma lo spirito della serata e la vera intenzione dei gruppi di opposizione era il bisogno di discutere entrando nel merito del progetto preposto. Legittimo presentarlo, ma altrettanto legittimo poterlo discutere con tutti. È necessario avere una piazza nuova? È sufficiente avere un parcheggio asfaltato attivo alla piazza? Come vediamo lo sviluppo e il futuro della nostra città? Come poter riqualificare le aree dismesse della nostra città? A queste e altre domande servono risposte. A queste e ad altre domande vorremmo si rispondesse in serata come queste. Stasera infatti abbiamo avuto qualche dato in più rispetto a quello che ci siamo detti nelle sere prime, perché costa fatica anche trovarsi le sere prima del Consiglio Comunale aperto. Avevamo dei dati, stasera l'assessore ci ha portato altri dati, li verificheremo, ne discuteremo. Quindi comunque è sicuramente stata una serata per me positiva. Per dovere di cronaca vuole ancora però sottolineare l'incongruenza fra lo statuto e il regolamento comunale sulla questione del Consiglio Comunale aperto, e che certo non ha aiutato a svolgere una discussione ancora più ampia. Grazie.
Grazie a te. Consigliere Lucca, prego.
Grazie Presidente. Mi dispiace che non c'è l'assessore Vestore, volevo soltanto ricordarvi che a me ha fatto specie che io conosco la sua negazione al PCP, però mi fa da contrasto il fatto che alla fine questo PGT, che ricordo è una legge regionale del 2005, avrebbe poi indotto i comuni a realizzare il PGT entro il 2009, e in quel periodo l'amministrazione è la stessa di adesso, sempre col sindaco Romeo. Quel lasso di tempo non è stato realizzato, si è scelto di prendere i rinvii che venivano proposti sempre, e alla fine si è arrivati all'amministrazione De Luca a dover fare il PGT perché non c'era più un'ulteriore scadenza. Quindi il PGT poi è stato fatto con le sue problematiche, con il suo avvicinamento di assessori. L'ha ricordato Archetti, volevo ricordarlo ancora l'assessore Ferrante, che appunto è da poco scomparso, lo ringrazio ancora adesso del lavoro che ha fatto per la realizzazione del PGT. E niente, cosa volevo dire? Volevo dire appunto anche all'assessore Vestore, lo ha sempre denizzato, l'ha detto anche stasera, però erano passati già alcuni anni. Poi con quel PGT, non capito, gruppo, quello che è, l'amministrazione De Luca è andata a casa, c'è stata la nuova amministrazione Romeo, sono passati altri 5 anni, però della variante del PGT si è aspettato ancora altri 5 anni, quindi tutta questa voglia di fare l'urbanistica non si concretizza in nessun atto alla fine. L'atto del PGT l'ha fatto poi l'amministrazione De Luca, questa era soltanto una parentesi, perché poi il mio intervento era perché mi piace un po' studiare eccetera, ho recuperato questo bel libro, non so se lo conosce l'assessore, Le porte della città. Le porte della città è oggetto di argomentazioni, di idee, di progetti che partono già dalla fine del secolo scorso. Infatti, alla fine degli anni 90, l'amministrazione comunale si pose il problema di come rendere le porte d'ingresso alla città un elemento di valore. Per far emergere un'idea progettuale e procedere poi alla realizzazione e alla riqualificazione degli ingressi in città, è stato interpellato il Politecnico di Milano, e da questa collaborazione, grazie agli studenti, è nato un laboratorio itinerante con l'obiettivo di ridisegnare le porte della città. Un concorso di idee e progetti ha permesso di valorizzare le diverse e creative idee progettuali, premiando le migliori proposte. Una mostra che si è tenuta nella balconata di quest'aula e l'edizione di un libro di restituzione degli elaborati, ovviamente questo, hanno permesso di rendere visibile il grande e interessante lavoro fatto dai giovani del Politecnico. Il principio che già da allora mosse l'amministrazione era quello di avere un progetto globale di riqualificazione urbana, un'idea precisa, elemento trainante di idee da sottoporre anche ai privati. Accanto ad una visione globale di città, non può mancare la capacità di valutare i tempi e i luoghi di intervento, partendo in modo prioritario dalla criticità dei luoghi stessi. Oggi prendiamo atto di una ritrovata volontà di porsi il problema relativo alla porta della città, ma notiamo con dispiacere che ciò non avviene all'interno di una visione globale, ma attraverso l'agenda dettata dalle esigenze dei privati, senza tenere conto delle priorità territoriali e delle criticità da risolvere. Fin dal primo progetto abbiamo creduto che le città vanno ideate con una visione generale, tenendo conto innanzitutto dell'interesse pubblico e delle priorità di intervento. vanno individuati i piani di intervento e le criticità urgenti, scegliendo le aree bisognose e programmando efficacemente la riqualificazione di quei luoghi che non rappresentano un problema impellente. Prendiamo atto che forse qualcuno ha ritrovato in fondo ad un cassetto un libro interessante. Sarebbe stato meglio leggerlo tutto, ragionare con attenzione sulle aree critiche affinché porre interventi efficaci in quei luoghi. Ecco la differenza tra essere attori del cambiamento o spettatori dell'interesse del privato. Grazie.
Sì, prima di dare la parola per 3 minuti a De Giorgio, il segretario, prego.
Sul discorso del regolamento e sul consiglio, sullo statuto, in teoria questo consiglio non si doveva fare, quindi non facciamo, cioè siamo sempre allo stesso discorso di quando è stato il voto del vicepresidente, cioè il segretario comunale sta cercando solamente di onorare la democrazia. Ricordiamo che il Ministero degli Interni i consigli comunali aperti non li considera, perché li considera come assemblea, perché un consiglio comunale deve deliberare, okay? Tant'è vero che quando nei consigli comunali vengono invitate le persone, a volte viene sospeso anche il consiglio comunale e si fa parlare quella persona. Quindi ci sono delle incongruenze terribili e anche se si usa il regolamento. Nel regolamento, se andate a leggere, non c'era la possibilità che le persone si potessero iscrivere, ma era il presidente che invitava le persone, i presidenti di associazioni, perché si parla di argomenti generali e non dell'argomento specifico. Quindi, così è. Accusare di queste, cioè la seconda volta che contestate quando una persona mi viene incontro, vi pregherei che, ripeto, io sono una persona che amo moltissimo la democrazia, devo dire che ho avuto un sindaco che mi ha detto siamo disponibili che la massima trasparenza, però non dite cose che non sono quelle, cioè il regolamento e lo statuto che è stato approvato quasi contestuale prevedono 2 norme completamente diverse. Però ripetiamoci, il Consiglio Comunale Aperto giuridicamente non esiste, cioè sono assemblee, è cosa diversa dal Consiglio, perché il Consiglio Comunale deve deliberare, deve esprimere un atto. Qua stasera si discute, ma non si esprime niente, non c'è né una decisione, né una volontà, niente, si sta discutendo, si è data la possibilità dal cittadino, va benissimo, non ci sarebbe stata neanche la presenza del segretario comunale, perché se era un'assemblea non c'era la presenza del segretario comunale, che quale notaio registra il verbale. Quindi vi pregherei, cioè, sono stato sempre disponibile con tutti, cioè, siccome è già la seconda volta che poi vengono scritte le lettere pure alla prefettura e poi la prefettura dà ragione pure al segretario, vorrei evitare. Ok? Grazie.
Consigliere De Giorgio, sei già intervenuto?
Sì, sono brevissimo. Io ho un'osservazione su quello che ha detto prima l'assessore, cioè che il PGT dà delle linee di indirizzo, vero? Dà delle linee di indirizzo in base al gruppo politico che governa in quel periodo, ma se la cittadinanza manda a casa quel governo politico vuol dire che le linee di indirizzo, io rimango non nel tecnico ma nel lessicale, non gli piacciono, non erano gradite, altrimenti non è che bocci una giunta perché non ti piace il sindaco o l'assessore, no, lo bocci per le idee che ha applicato secondo me. E quindi proseguire su quella linea, secondo me, non lo so quanto sia coerente con il discorso noi o loro, però è un'osservazione mia adesso. La seconda cosa era un'osservazione in futuro. Io mi auguro che qualora si decida di farlo, io spero che la piazza rimanga così com'è, però quando si decidesse di andare avanti di avere principalmente un occhio di riguardo per le attività mercantili dei mercati, cioè delle persone che hanno il mercato lì, perché voglio ricordarvi, se qualora la piazza Tobagi non ci sarà più, che lo slogan era mettiamoci il cuore e non toglieteci l'anima. Tutto qua, grazie.
Si dire Stramazzo, sì, anche solo, te Giuliano.
No, solo per tranquillizzare il segretario, non era sicuramente un attacco a lei. Non era un attacco a lei. Ci stiamo lamentando ancora dello statuto e del regolamento comunale vecchio, fatto da qualcun altro che ha queste incongruenze. È questa la cosa, diciamo, ci tocca tornare lì. Non è sicuramente, diciamo, una critica per di lei, la possiamo mandare a letto tranquillo.
No, guardi, io risolvo tranquillamente. Se ti crea qualche problema, non l'avrei fatto. Siccome non mi crea problemi, consideri per niente, ho concesso.
Prima di concludere i lavori del Consiglio, diamo la parola al Sindaco e con il suo intervento si chiude la Consiglio. Prego.
Allora, non voglio entrare nel discorso tecnico perché sarei di fronte alla capacità di chi ha illustrato gli interventi, sarei veramente l'ultimo, potrei intervenire dal punto di vista tecnico. Ma mi sono chiesto, il Consiglio che era aperto su questa porta nord, cosa poteva scaturire. Allora, immaginiamo se stasera approviamo, il sindaco decide che questo progetto venga approvato con tutti i cittadini. Secondo voi quale sarebbe il risultato? Cioè, ma siamo così, ma ci prendete così in giro da pensare che noi non siamo capaci a portare i cittadini sulla fuori della piazza? Cioè, voi pensate, il cittadino ha diritto di votare e ha scelto i suoi rappresentanti e noi siamo ancora legati al rispetto delle norme, ok? Quindi fatene una ragione, ok? Dov'è la questione? E sorridevo. Allora, noi siamo qui disponibili, facciamo il consiglio comunale e non va bene, perché avremmo dovuto fare l'assemblea pubblica, chi dirige l'assemblea pubblica, ma chi gli ha detto i lavori, la maggioranza, ma secondo voi questa non sarebbe stato più intelligente fare un'assemblea, un confronto tra i gruppi consigliari o i partiti presenti sul territorio? Cosa ne pensano? Sarebbe stata, credo, a me hanno insegnato così, che il confronto dei partiti avrebbe scaturito una, che cosa? Un'indicazione, un confronto, che non vuol dire essere a favore e quindi votare, ma voleva dire esprimere una volontà. Ciò che invece qui dentro si sa già la posizione dell'opposizione, perché il progetto non va fatto. E allora un'amministrazione che cosa deve fare? Se l'amministrazione a cui io dirigo con voi e vuole realizzare quel progetto, è un'opposizione, non vuole realizzarlo, ma secondo voi c'è un altro sistema in democrazia? Non c'è. Perché qui si è contro tutto quello che si porta in Consiglio Comunale, tutto. Non ho mai visto in questi anni una votazione parziale, favorevole a una proposta della nostra amministrazione. E voi pensate che una minoranza possa accettare un progetto presentato dalla nostra amministrazione? Ma vogliamo prenderci in giro? Ma neanche se realizzasse un progetto che propone l'opposizione, saremmo in grado di trovare differenze. Non è un progetto, è una pianificazione, riusciamo il 15 dicembre, siamo a giugno, 6 mesi, no? Si parla di un po' di mesi, o qualche giorno. 6 mesi per arrivare a dire che cosa, a scoprire che non è un progetto. Che noi dovremmo tornare in Consiglio Comunale a presentare quel progetto. In quel progetto si faranno anche le proposte. E la maggioranza potrebbe anche non approvarlo. Ma chi l'ha detto? La Giunta presenta un progetto tale che la mia maggioranza ritiene che non sia da approvare, oppure sia da modificare. Questo è il Consiglio Comunale. Ma la differenza qual è? Che mentre noi siamo una maggioranza, che le cose discutiamo e non esce niente se non siamo d'accordo, siccome loro, è stato detto da loro, c'erano 4 della sinistra che erano contrari su tutto, non hanno portato avanti. Ma secondo voi questo progetto non sarebbe stato portato avanti se i 4 della sinistra erano contrari?
Vuoi fare il giudizio alle intenzioni?
C'è scritto anche qui, guarda, c'è scritto, mi spiace, intanto
non sei mai stato interrotto.
Un'informativa 112 di 23/9 2015, il tuo assessore di lavoro, mi spiace, tra l'altro ricordavo un assessore che qualche giorno fa è morto. E come tu apri di quell'atto di indirizzo? È già intuitivo.
Sospendo i lavori, chiudi i lavori, Giancarlo.
Comunque,
per causa tua chiudi i lavori.
La differenza è questa, che loro su questa cosa non sono d'accordo. noi dobbiamo decidere se portare in consiglio comunale questo progetto o non portarlo. Il problema non è portare un progetto modificato, l'area del mercato, ma secondo voi si può spostare il mercato senza creare un'altra piazza? No, qualcuno me lo dica. Me lo dico, dove mettiamo gli ambulanti? In mezzo alla strada? Cioè, il proposito è spostare il mercato senza creare la piazza. Ma bisogna essere un po' dementi, eh? Se qualcuno non lo pensa. Ma avete detto il primo voi. La preoccupazione del mercato l'avete detto voi. Comunque. La democrazia è, se parliamo noi non saremo tutti noi, se parliamo noi con il nostro parlamento, questa è la democrazia.
Dopo il sindaco.
E il valore della democrazia è unilaterale. Perché non posso dire cose verso da loro, devo dire le cose che dicono loro. La prossima volta però anch'io mi farò scrivere da loro quello che devo dire e così il problema risolto. Noi abbiamo il dovere, a differenza del diritto di criticare, noi abbiamo il dovere importante di cambiare questo paese. I cittadini ci hanno dato il consenso per governare e decidere, proporre le cose. Loro hanno il diritto di criticare e noi abbiamo il dovere di farlo. Questa è la differenza sostanziale che mi invito a ragionare, perché altrimenti, sapete cosa succede? Che questo progetto, io credo che sia poi, tra l'altro, in questo mercato generale della crisi economica, è già difficile riuscire a trovare un privato che voglia ancora investire. Ma vale per tutti i progetti, A me, onestamente, i consigli comunali aperti, voglio essere lei, posso fare più 250.
Ancora, consigliere Brunato, ancora interrompi. Giancarlo, hai voluto questo consiglio e non fai parlare le persone. Ma non ce la fai? Tutti abbiamo ascoltato. Guarda il pubblico come ascolta. Stai ascoltando?
Quindi, quello che dobbiamo fare noi è comunicare bene. L'abbiamo comunicato sul giornalino, abbiamo sbagliato. La comunicazione l'abbiamo sbagliata, non avremmo dovuto farlo. Questo è il risultato. L'abbiamo messo sul giornalino, quindi 20.000 cittadini, non 160 hanno espresso parere, 20.000 cittadini hanno visto il progetto, 20.000, non, e quindi 160 cambiano la volontà della maggioranza? Ma stiamo scherzando? È un diritto criticare, non mi ho dovere andare avanti se condividiamo il progetto, se non condividiamo l'altro discorso, ok? Questo vale per la Porta Nord, vale per qualsiasi intervento urbanistico, ma non solo. Confondere poi il sondaggio oppure l'interrogazione per il piano urbano di traffico, la differenza sarà quella del consigliere, è che noi vogliamo un piano urbano di traffico reale, mentre quello prima è stato fatto sulla carta, visto la partecipazione alla democrazia fatta da qualcun altro, sulla carta, senza chiedere, senza verificare sul concreto quali sono i flussi del territorio che attraversano le strade. Questa è la differenza, è la differenza sostanziale, non è una volontà nostra, è un fatto tecnico necessario per dire quali sono i flussi di traffico attraverso il nostro paese, per poter dimostrare che il piano urbano del traffico, ricordatelo, visto che ce l'hanno le osservazioni, visto che troveremo il consiglio comunale, perché è un atto nobile del consiglio comunale, ricordatevi che diranno che cosa? Non avete interpellato il cittadino. Se qualcuno di voi lo sottolinea bene, vedete questo passaggio. Perché ormai questa cosa qui è il ritornello. Siccome noi siamo di centro-destra, non siamo democratici. Il democratico è solo fortunato. Noi abbiamo dimostrato che cosa? Che in questi anni abbiamo avuto il consenso della gente perché abbiamo sfatato quel terrorismo. E forse loro non si rendono conto. Questo è il risultato. Non si rendono conto, io spero che non si rendano mai conto, perché saremo costretti a guardare questo paese per i prossimi 50 anni. Questa è la verità. Ok? Grazie.
Grazie Sindaco, ok, sono terminati gli interventi, grazie a tutti e arrivederci alla prossima seduta.